avvocato Pruzzo, non c'è nessuno. Vabbè, chiamo avvocato Pischeda di ufficio, Doria Oronzo, avvocato Pischeda presente, poi Cimino Ernesto Pelliccia Bruno, avvocato Orefice Cucuruto, presenti entrambi, poi Gugliotta Antonio, chiamo avvocato Terragna di ufficio, poi Valerio Franco, avvocato Pasqui presente, Maida Daniela, avvocato Paliaga, chiamo avvocato Pasqui di ufficio, Braini Gianmarco, avvocato Condipodero, chiamo avvocato Cucuruto di ufficio, Barucco Piermatteo, avvocati Vercellotti e Ferrero, avvocato Pasqui di ufficio, Tarascio Aldo, avvocato San Bugaro, sostituito dall'avvocato Pasqui, Talu Antonello, avvocato Sabi, sostituito dall'avvocato Calzetta, Arecco Matilde, avvocato Grillo, va bene, Parisi Natale, avvocato Bogliolo, chiamo avvocato Celasco di ufficio, Turco Mario, avvocato San Bugaro, sostituito all'avvocato Pasqui, Ubaldi Paolo, avvocati Giacomini e Junca, Castagnola, sì sì, poi e per Junca, avvocato Salvarani, no? Poi Piscitelli, Multinedo, Russo, Furcas, Serroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura. Cioè, allora, quindi avvocati Biondi sostituiti dall'avvocato Pasqui. Poi Mancini Diana, avvocato Franzosa. Chiamo avvocato Pischeda di ufficio, Salomone Massimo, avvocato Scopesi, presente, Gaetano Antonello, avvocato Mascia, chiamo avvocato Celasco di ufficio, poi abbiamo Pigozzi Massimo, avvocato Skodnik, avvocato sostituisce lei, sostituito l'avvocato Vaccaro, Amadei Barbara, avvocato Gallo, presente, Cerasuolo Daniela, avvocato Simeone, allora, presente, poi Incoronato Alfredo, avvocato Avvitabile, sostituito dall'avvocato Cucuruto. Patrizi Giuliano, avvocato Rossi, chiamo avvocato Gallo di ufficio, poi Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco e Nurkis Egidio, avvocato Celasco è presente, Mulas Marcello, avvocato Iavicoli, allora avvocato Iavicoli, chiamo avvocato, va bene, allora la metto. Tulino, di ufficio, allora, poi Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele, avvocato Fragalà, chiamo avvocato Gallo di ufficio per entrambi, Toccafondi Giacomo, avvocato Vaccaro, presente, Amenta Aldo, avvocato Iavicoli, allora chiamo avvocato Tulino di ufficio, Mazzoleni Adriana, avvocati Amodio e Bassi, chiamo avvocato Pischeda di ufficio, Chandra Soni, avvocati Guercio e Cecon.
Ci sono le deleghe.
Benissimo.
Avvocato
Re, perfetto. E Zaccardi Marilena, avvocato Iavicoli, avevamo messo avvocato Tulino. Benissimo. Allora, responsabili civili, Ministero Interni, Giustizia e Difesa, avvocati Novaresi e Pugliaro. Poi parti civili, avvocato Auditore per Di Biaso, avvocato Agustoni per Aldiman, avvocato Ballerini per Sesma, avvocato Bigliazzi per De Vito, avvocato Bigliazzi per De Vito, Pasolini e Schmiderer, avvocato Brezigar per Marchiò, avvocato Cafiero per Inrich e Hubner, avvocato Canestrini per Benino, Claudio, Oglund, Ruber, Olson e Svensson, Avvocato Caranzano per Bersano e Santoro, Avvocato Casadei per Manganaro, Avvocato Casagrande per Arrigoni, Benetti, Lauriola, Repetto e Zincani, Avvocato Costa per Martensen, presente, Avvocato Crisci per Amodio, Calleri, Crocchianti, De Munno della Corte, Marozzi, Morone, Pignatale, Tabac, Avvocato D'Addabbo per Battista, Bistacchia, De Florio, Gripaudo e Tangari, Avvocato D'Amico per Aveni, Simone e Perrone, Avvocato di San Sebastiano per Devoto, Avvocato Dozzo per Rossomando Angelo, Avvocato Faure per Pazche, Avvocato Ferrari per Maffei, Avvocato Fiorini per Wagenschein, Avvocato Fossati per Brauer e Zoiner, Avvocato Rocca, Avvocato Frisone per Arecco, Avvocato Gamberini per Doring, Avvocato Giannelli per Alfarano, Avvocato Grillo per Cairoli, Avvocato Guiglia per Gatterman, Kress e Zaschek, Avvocato Hoffman per Natrat, Avvocato Insabato per Camandona, Avvocato La Macchia per Fornasiera e Rostellato, Avvocato Lamba per Aculeo, Ferrazzi, Manganelli, Varguanera e Gagliastro, Avvocato Lerici per Boncaslo e Buffan, Via Dubreuil, Avvocato Quartero, Avvocato Lungarini per Lungarini, Avvocato Malossi per Herman, Avvocato Maltagliati per Azzolina, Schenone di Pietro, presente, Avvocato Conti per Fassa, presente, Avvocato Menzione per Benino, Andrea, Delfino, Ghiviziani, Merlini, Serani e Massagli, Avvocato Micali per Subri, Avvocato Miraglia, Raffaele per Berti e Vassallo per Allueva, Avvocato Moser per Weisse, Avvocato Multedo per Lupi e Baringhaus, Avvocato Nesta per D'Avanzo, Avvocato Novaro per Cicaro, Endel, Franceschin, Graf, La Rochella, Vallo, Tero per Civati, Bertacchini, Flagelli e Jäger, Avvocato Pagani per Bartesaghi, Gallo, Sara, Blair, Buchanan, Doherty, McQuillan, Mott, Bartesaghi, Enrica, Gallo e Gandini, Avvocato Partesotti per Partesotti, Avvocato Passeggi per Kuschka, San Peris e Von Unger. Vabbè, poi lo... Avvocato Pastore per Sciatti, Duman e Gol, Avvocato Pinto per Rossomando Massimiliano, Avvocato Porcile per Anerdi, Bussetti, Di Maddalena e Ruggero, Avvocato Roccatti per Nebò, Avvocato Rossi per Gello e Treiber, Avvocato Roveta per Borgo, Carchieri, Alessandro, Gabriele e Dionisi, è presente, Avvocato Sabattini per Guidi, Avvocato Sacco per Giovannetti, Avvocato Sandra per Scala, Schleiting e Tomelleri. Avvocato Bigliacci, lei chi sostituisce anche? Vabbè, poi, allora poi ce lo dice. Avvocato Sodani per Menegon e Spingi, Avvocato Stramignoni per Persico, Avvocato Taddei per Lacuni, Cuccado, Ighina, Passiatore, Fister, presente, Avvocato Tambuscio per Lorente, Balbas, Bruschi, Di Genti, Fedis, Marcheglio, Madrasso e Morette, Rocca. Avvocato Tartarini per Cuccomarino, Scordo, Berman, Rager, Eigel, Vigres e Zapatero, Avvocato Trucco per Bodmer e Luti, e Avvocato Vano per Nogueras, Avvocato Rocca. Benissimo. Allora, possiamo proseguire con la requisitoria del Pubblico Ministero.
Allora, nelle scorse udienze si è analizzato quelle che erano le problematiche della valutazione di attendibilità delle testimonianze, in particolare riferimento alle parti offese e all'inquadramento giuridico delle condotte poste in essere ritenute provate in esito al dibattimento secondo l'ufficio del pubblico ministero e si era visto come secondo l'ufficio dal processo il risultato provato come a Bolzaneto sia stato inflitto alle persone ivi ristrette un trattamento da considerarsi inumano e degradante in quanto in violazione di alcune norme di legge fondamentali a tutela dei diritti fondamentali della persona umana e a tutela della dignità umana. Si tratta ora di vedere quali siano, diciamo, come siano affrontabili le responsabilità individuali rispetto a questi fatti che l'ufficio del PM ritiene oggettivamente provati sulla base dell'istruttoria dibattimentale e vedere in riferimento alle contestazioni che sono state fatte quali siano i soggetti da ritenersi responsabili rispetto a questi fatti ritenuti provati. L'ufficio del pubblico ministero ha individuato diversi livelli di responsabilità e con livello di responsabilità intendendo, diciamo, le risultanze dell'istruttoria dibattimentale con riferimento ai differenti ruoli e compiti dei soggetti che erano presenti all'interno della struttura, per la Polizia di Stato da un lato e per l'amministrazione penitenziaria dall'altra. E si sono individuati tre grossi livelli di responsabilità che abbiamo definito: livello apicale, livello degli incaricati della vigilanza e livello intermedio. A questi si aggiunge la fascia dei cosiddetti esecutori materiali, che sono le persone che sono stati identificati come autori di singoli reati in danno di persone offese ben determinate e che sono appunto state individuate nel corso del processo, dell'indagine prima e del processo poi successivamente. E con livello apicale si intendono, secondo l'ufficio del pubblico ministero, le persone, come dice il termine, che stanno al vertice della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria presente nella struttura, cioè quelle persone che avevano il potere, il dovere di impartire degli ordini che potessero incidere sull'attività svolta nel sito e sul trattamento delle persone che nel sito erano ristrette e che avevano conseguentemente un dovere di controllo e di intervento in riferimento ai poteri stessi. La fascia dei soggetti incaricati della vigilanza sono i soggetti responsabili al comando delle rispettive squadre proprio della vigilanza dei fermati per periodi di tempo limitati, che sono sostanzialmente i turni di lavoro per ciascuno. Abbiamo definito poi a livello intermedio i soggetti in immediato sottordine rispetto ai responsabili delle squadre della vigilanza, quindi le persone con grado di sottufficiale o equivalente, quindi gli ispettori e sovrintendenti per la Polizia di Stato, i marescialli e brigadieri per l'Arma dei Carabinieri, cioè le persone che in pratica hanno dato esecuzione materiale alle direttive dei loro responsabili, dei loro superiori, hanno organizzato nel dettaglio in concreto il servizio di vigilanza davanti alle celle, stabilendo una rotazione anche temporale in sottosquadrette, comunque in gruppi di vigilanza. Veniamo un attimo a analizzare questi livelli. Oggi partiremo con il livello di vertice, seguiamo l'ordine di grado e tratteremo del livello apicale per poi trattare successivamente gli altri livelli a partire dalla giornata di domani. Partiamo appunto dal livello apicale, cioè dalle persone di vertice all'interno della struttura, sia per la Polizia di Stato che per l'amministrazione penitenziaria. Si è già detto, quando nella parte in cui avevamo trattato l'organizzazione del sito e lo svolgimento del procedimento, come nel luglio 2001, già subito il 26 luglio, il capo della Polizia di Gennaro, l'allora capo della Polizia di Gennaro, appena si erano diffuse le prime voci di maltrattamenti che vi erano stati all'interno della caserma e cominciavano ad esserci le prime denunce, le prime notizie anche dei mezzi di informazione, non solo nazionali ma internazionali, aveva incaricato l'allora direttore interregionale della Polizia di Stato, il prefetto Salvatore Montanaro, di effettuare un'indagine, un'inchiesta per verificare la fondatezza di queste notizie che erano pervenute. Il prefetto Montanaro è stato sentito come testimone in questo processo all'udienza del 5 febbraio 2007. Il prefetto ci ha ricordato di avere concluso i suoi accertamenti in tempo breve, vista l'urgenza e la delicatezza della situazione ed essendo in tal senso stato sollecitato dall'allora capo della polizia, e di avere praticamente già alla data del 30 luglio 2001 concluso i suoi lavori e di avere dovuto rilevare, l'ha detto nella sua testimonianza, delle gravi carenze organizzative e degli errori per la parte pertinente alla Polizia di Stato, che ha così sintetizzato sostanzialmente: nella mancata indicazione di una persona responsabile per la Polizia di Stato nella struttura, nella mancata previsione organizzata e preventiva di un servizio di vigilanza dei fermati e sostanzialmente nella mancanza di direttive sistematiche e preventive in ordine al controllo del personale operante all'interno della struttura, soprattutto operante negli uffici della Digos e della squadra mobile di Bolzaneto, che era quella che poi presiedeva al primo momento della gestione delle atti e tutta la gestione della procedura di pertinenza della Polizia di Stato con riferimento alle persone ristrette. Effettivamente si era già detto nella parte organizzativa come il prefetto Montanaro abbia fatto questo lavoro importante di evidenziare già, già dall'inizio, anche in quelle che erano le implicazioni di rilevanza disciplinare, la gravità di quello che accadde a Bolzaneto. Ma l'ufficio del pubblico ministero ritiene che a Bolzaneto, come il processo approvato, sia accaduto molto di più di un disastro organizzativo. Sicuramente vi sono stati delle carenze, degli errori nella fase dell'organizzazione che integrano peraltro dei profili di negligenza, di imperizia che potranno essere rilevanti nella sede disciplinare, ma che ovviamente non sono sufficienti ad integrare dei profili di dolosi con riferimento ai reati che sono stati contestati. Quindi questo, diciamo, è il criterio che è stato seguito dall'ufficio del pubblico ministero e che già dall'inizio nella fase dell'indagine, ma ora anche nella valutazione di tutte quelle che sono state le risultanze dell'istruttoria in rapporto alle testimonianze che sono state assunte, i documenti e alla esame di tutte le prove acquisite al dibattimento. Il processo, secondo l'ufficio del pubblico ministero, ha provato che a Bolzaneto, al di là del disastro organizzativo, che è un dato di fatto riscontrato già all'interno della polizia, si sono verificati dei reati gravi e ripetuti, quindi non soltanto un disastro organizzativo, ma dei reati gravi e ripetuti che sono ascrivibili a comportamenti coscienti e volontari di persone che hanno operato nella struttura. Quindi a nostro avviso accamparsi, rifugiarsi dietro questioni organizzative, dietro un disastro organizzativo è soltanto un alibi, perché quello che è risultato dal processo è molto di più, il verificarsi in Bolzaneto di reati gravi in danno delle persone che erano ivi ristrette. Certo, sicuramente anche quei profili di disorganizzazione grave che abbiamo anche evidenziato nell'organizzazione hanno contribuito a creare un gravissimo clima di tensione. Alludiamo per prima a quella compresenza che era stata segnalata anomala, veramente anomala e grave, in una struttura di tipo detentivo, di personale di polizia e addirittura di reparti di ordine pubblico che provenivano dalla piazza, dagli scontri di piazza, che quindi in qualche modo portavano anche all'interno della struttura tutto il clima di tensione che c'era nella città in quei giorni. Sicuramente c'era questa mancanza di coordinamento tra le due forze, diciamo la Polizia di Stato dall'altro e l'amministrazione penitenziaria che operavano all'interno, perché questo era conseguiva dall'innaturale compresenza della fase anteriore alla presa in carico da parte dell'amministrazione penitenziaria nello stesso luogo. Certo, c'era questa duplicazione che le persone offese hanno più volte nelle testimonianze qui al dibattimento rilevato come motivo di sofferenza: doppia identificazione, doppia perquisizione, doppi controlli, doppia sottoposizione di atti, sia quelli della Polizia di Stato che poi successivamente quelli alla matricola per le dichiarazioni funzionali alla presa in carico al carcere. Sicuramente questo ha creato un grave clima di tensione, però su questo clima di tensione si sono poi innestati dei comportamenti in violazione della legge che secondo l'ufficio del pubblico ministero sono coscienti, volontari e quindi dolosi e non sono semplicemente delle carenze di tipo organizzativo. E la situazione è emersa di grande gravità, di durata, di consistenza, questo trattamento che abbiamo visto potersi definire secondo l'ufficio del pubblico ministero sulla base dei parametri normativi e dottrinali a disposizione come inumano e degradante, è emersa provata al dibattimento, una situazione grave, duratura, consistente, che non poteva non essere rilevata a nostro avviso da chi era presente nella struttura con continuità e in modo non occasionale. Quindi l'analisi dell'ufficio del pubblico ministero parte proprio da questo fatto, di verificare appunto, esaminare queste condotte in rapporto a quello che è l'elemento soggettivo del dolo dei reati che sono contestati a livello apicale. E l'ufficio ha considerato rilevanti, ai fini della valutazione dell'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo nei reati, e parliamo appunto dei reati, in particolare quelli attinenti alle condizioni generali di trattamento, l'articolo 323 da un lato e il 608 dall'altro, ha considerato rilevanti questi elementi. Innanzitutto la carica rivestita dai soggetti e il grado ricoperto, con ovviamente i poteri che ne conseguono. Poi il problema della contezza e consapevolezza, quindi la presenza sostanzialmente per un tempo apprezzabile nella struttura con la conseguente consapevolezza di quello che stava accadendo e poi l'inosservanza dei doveri di controllo e di intervento che conseguivano da un lato ai poteri propri, alla carica, dall'altro alla consapevolezza di quello che succedeva. E partiamo dai primi ad analizzare tutti questi elementi che abbiamo considerato doversi, diciamo, avere come riferimento nella valutazione del dolo per i soggetti di vertice della struttura di Bolzaneto. Allora, primo punto, carica e grado ricoperto. Sono stati individuati i soggetti che erano al vertice, quindi con poteri sostanzialmente decisionali, persone che potevano impartire direttive e ordini, e quindi soggetti con cariche e gradi oggettivamente elevati. Facciamo riferimento al grado di vicequestore, commissario capo, colonnello, capitano, quindi sostanzialmente gli ufficiali, comunque i più alti in grado nelle amministrazioni di appartenenza, polizia di Stato da un lato e amministrazione penitenziaria dall'altro. Cosa consegue secondo l'ufficio del pubblico ministero alla carica, al grado alto ricoperto da queste persone? La posizione di garanzia relativamente al trattamento delle persone che sono transitate nella struttura. La giurisprudenza, la dottrina ci aiutano nella valutazione della sussistenza della posizione di garanzia. La posizione di garanzia si verifica quando un soggetto, rispetto a determinate persone, a determinati beni, determinate situazioni in generale, ha un dovere di tutela, quindi deve non soltanto astenersi dal porre in essere esso stesso le azioni lesive di quel bene, di quelle persone, ma deve anche impedire che anche altri, diciamo, commettano delle azioni lesive di quei beni, di quelle persone o dannose per quella situazione. Quali sono le fonti della posizione di garanzia? La giurisprudenza e la dottrina le indicano sostanzialmente in tre grossi blocchi di fonti: da un lato la legge, da un lato il contratto, dall'altro l'esercizio precedente di attività che possano determinare delle situazioni di pericolo. E infatti si parla in dottrina di situazione di trifoglio, proprio per dire che sono queste tre grosse fonti. Ovviamente qua non vertiamo in nessuna situazione di tipo contrattuale né in esercizio di attività che possano determinare fonti di pericolo. Dobbiamo guardare alla legge, quindi la fonte delle posizioni di garanzia per il livello di vertice di Bolzaneto non può che essere una fonte di tipo normativo, cioè la legge. E quali sono le norme che a nostro avviso operano con riferimento alla situazione di Bolzaneto? Sono innanzitutto la norma del codice di procedura, che parla della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, perché ci sono queste persone di vertice che rivestivano la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, quindi il riferimento deve essere quelli che sono i poteri e i doveri che la legge riconosce a chi è ufficiale di polizia giudiziaria. Dall'altro versante abbiamo tutti i provvedimenti amministrativi, di nomine, conferimenti in carico, quindi gli ordini di servizio, le circolari, tutte le ordinanze, i diversi provvedimenti amministrativi che hanno conferito ai soggetti determinati incarichi e conseguentemente determinate situazioni di poteri, di facoltà. Primo riferimento, abbiamo detto, per quelli che sono ufficiali di polizia giudiziaria, la norma sta nel codice di procedura penale, la richiamiamo semplicemente, sono gli articoli 55 e gli articoli 57. Ovviamente l'articolo 55 sottolinea l'obbligo dell'ufficiale di polizia giudiziaria di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, oltre che l'obbligo di acquisire la notizia e cercare di identificare gli autori, anche un obbligo di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. Poi abbiamo l'articolo 57 che ci aiuta, diciamo, a individuare quelli che sono i soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. E qui abbiamo la lettera, l'articolo 57 alla lettera A, che parla di dirigenti, commissari, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato, Quindi abbiamo i gradi ai quali si accompagna la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, e alla lettera B abbiamo le indicazioni con riferimento all'arma dei carabinieri, ufficiali superiori e inferiori e sottufficiali dei carabinieri, che quindi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, e abbiamo un riferimento anche agli agenti di custodia. Ora qui va fatta una precisazione, perché vi è stata la legge, come noto, 395 del 90, che ha disciolto il vecchio corpo degli agenti di custodia e ha introdotto la polizia penitenziaria, che ha un ruolo civile. Quindi l'articolo 57 ora va letto con riferimento alla polizia penitenziaria, con riferimento ai gradi di ruolo civile che sono indicati, e infatti l'articolo 14 di questa legge 395 del 90 riconosce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli agenti, agli assistenti, ai sovrintendenti e agli ispettori della polizia penitenziaria, quindi parallelamente agli stessi gradi del ruolo civile della polizia di Stato. Con riferimento poi agli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, che sono previsti come un ruolo ad esaurimento, ci aiuta nella valutazione l'articolo 25 di questa legge 395 del 90, che dice che gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, che rimangono appunto in ruolo ad esaurimento, mantengono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, dice la norma, secondo le norme in precedenza vigenti. E quella norma in precedenza vigente che riguardava questo argomento era l'articolo 22 del decreto luogotenenziale 508 del 45, che attribuiva la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli ufficiali del corpo degli agenti di custodia. E in questo senso si è espressa anche una pronuncia del Consiglio di Stato, e comunque non risulta che tale norma dell'articolo 22 sia stata successivamente modificata, quindi ne consegue che anche gli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia mantengono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Per quanto riguarda poi l'altro versante dei provvedimenti amministrativi di nomina per ciascuno dei soggetti, li esamineremo man mano che tratteremo le singole posizioni, perché ciascuno ha dei provvedimenti amministrativi specifici. Ci limitiamo semplicemente a dire che per quanto riguarda la Polizia di Stato abbiamo delle ordinanze del Questore e dei provvedimenti dell'allora capo della Digos di Genova, mentre per quanto riguarda la parte dell'amministrazione penitenziaria abbiamo i provvedimenti di nomina del consigliere Mancuso, che è stato sentito oggi, che è stato sentito in questo processo come testimone, indicato tra l'altro dalle difese, ed era all'epoca il capo dipartimento che aveva appunto fatto le nomine. E in attuazione di questi provvedimenti di nomina del consigliere Mancuso abbiamo tutti gli altri provvedimenti di attuazione che sono stati assunti dal generale Ricci per una parte, sono quelli che sono già stati acquisiti dal Tribunale come documenti e sono stati già esaminati nella parte relativa all'organizzazione, e poi abbiamo tutti i provvedimenti adottati dal magistrato coordinatore Alfonso Sabella, pure questi acquisiti e che sono stati anche illustrati nella testimonianza del testo Sabella all'udienza del 26 febbraio 2007. Quindi con riferimento a queste persone che avevano questa qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e che erano incaricati in forza di questi provvedimenti, consegue quindi, come dicevamo, ritenendosi in posizione di garanzia, non soltanto l'obbligo di astensione per sé dal compiere reati in danno delle persone che erano ristrette nel sito, ma anche un obbligo di impedire che questi reati venissero commessi dai loro sottoposti in danno sempre delle persone, quindi anche l'obbligo quindi giuridico di impedire l'evento ai sensi dell'articolo 40 capoverso, comunque dall'astenersi in ogni modo dal concorrere nella commissione dei reati stessi. Vediamo ora quali sono gli elementi che l'ufficio del pubblico ministero ha seguito per la valutazione della consapevolezza della situazione che si stava verificando a Bolzaneto in capo ai soggetti di vertice, diciamo. Abbiamo visto come dalle testimonianze delle persone offese, che sono state analizzate in dettaglio in una delle scorse udienze in tutte le loro tematiche e che sono uscite secondo l'ufficio del pubblico ministero con una valutazione di piena attendibilità per le ragioni che abbiamo illustrato, si sia verificata a Bolzaneto una serie di condotte gravi di tale intensità e durata che secondo l'ufficio del pubblico ministero sono state percepite e valutate da chi sia stato presente, dicevamo, a titolo non occasionale nella struttura per un tempo apprezzabile con carattere di continuità. E secondo l'ufficio del pubblico ministero un riferimento temporale per questo dato di apprezzabilità della presenza è costituito da un turno, approssimativamente da un turno di lavoro, quindi circa 6-8 ore grosso modo. Quindi secondo l'ufficio del pubblico ministero questo termine, questa fascia temporale di permanenza consentiva, proprio per la sistematicità, la gravità e intensità delle condotte, di percepirne sia il verificarsi, sia la loro perduranza, sia la loro antigiuridicità. Si è visto questo perché questo dipende anche dalle caratteristiche del dei comportamenti che sono stati posti in essere in danno delle persone ristrette che abbiamo analizzato nelle scorse udienze. Si sono trattati di comportamenti oltre che gravi nella loro consistenza, anche diffusi in tutte le fasi della permanenza dell'arrestato all'interno della struttura, nelle parti più gravi, quindi nelle parti della posizione, della mancanza di attenzione per gli elementi fondamentali per la cura della persona, anche non occasionali ma duraturi. Si sono svolti anche con modalità a volte anche eclatanti, comunque sempre umilianti, intimidatorie, miranti, abbiamo visto anche a dare una sofferenza psicologica al soggetto per le sue caratteristiche, per come si presentava, per quello che era stato il suo comportamento anteriore che lo aveva portato ad essere arrestato, quindi ad arrivare nella struttura. Sono state esaminate in dettaglio le varie le varie tematiche che sono emerse da tutte le testimonianze. Moltissime condotte sono avvenute nel cortile, quindi nel piazzale, nel luogo dove si accedeva alla struttura e dove praticamente sostanzialmente tutte le persone che hanno lavorato stabilmente e hanno dovuto transitare. La posizione vessatoria, quella di stazionamento, si verificava nel corridoio, in ogni momento dell'attesa per i vari incombenti, quindi abbiamo visto davanti all'infermeria, davanti alla matricola, nei pressi dell'ufficio trattazione atti, quando le persone venivano anche portate all'interno dell'ufficio per la sottoposizione degli atti, per la firma degli atti relativi all'arresto, quando vi era verbale di sequestro. Abbiamo visto che nel corridoio vi erano due file di agenti appartenenti a diversi corpi che erano presenti in numero consistente, che ponevano in essere in occasione dei passaggi dei comportamenti in violazione della legge, di percosse o anche solo di ingiurie, quindi di violenza sia fisica che verbale. Proprio anche sia le modalità continuative, sia le condizioni di spazio e di luogo in cui queste condotte si sono verificate li rendono sicuramente apprezzabili nella loro antigiuridicità da chi era presente nel sito in maniera non occasionale, con una certa continuità temporale. Per esempio le condotte che hanno sicuramente, per chi ha avuto una permanenza di questo tipo, non potevano non essere rilevate erano queste del cortile. Tutti i fatti si sono verificati nel cortile. La questione dello spruzzo, lo spruzzo del gas è stato nella parte della tardo pomeriggio sera del sabato di grandissima intensità, tale da aver provocato non soltanto malori ma addirittura, come hanno detto alcuni testi, l'esigenza che il personale che era nel corridoio, addetto alle vigilanze davanti alla celle, dovesse alzarsi delle protezioni, dei fazzoletti davanti alla bocca, e che si percepiva anche nella struttura l'odore acre, l'hanno detto anche degli imputati nel loro esame, la stessa imputata Poggi e anche l'imputato Fornasiere, che si sentiva del puzzo, che si sentiva comunque un odore acre nell'aria. Quindi c'erano delle situazioni di tale gravità, intensità e durata che erano sicuramente veramente da percepire per queste persone che avessero questo tipo di permanenza all'interno del sito per quanto riguarda il livello apicale. Abbiamo visto che non vi è stato da parte dei vertici della caserma di Bolzaneto un intervento in modo che queste situazioni si verificassero a monte, ma una volta che si fossero verificate neppure un intervento perché esse cessassero e non si aggravassero nelle loro caratteristiche. E quindi abbiamo avuto anche rispetto a determinate situazioni una vera e propria ingravescenza nel tempo, anche perché aumentava il flusso degli arrestati, quindi non essendo state impedite dall'inizio, non essendo stato fatto degli interventi che impedissero il verificarsi di queste azioni in violazione di legge e i danni degli arrestati, vi è stato anche un aggravamento nel tempo di queste condotte stesse. Non c'è stato neanche l'adempimento di un doveroso obbligo di segnalazione, non c'è stata nessuna annotazione all'autorità giudiziaria con riferimento a dei fatti gravi che si sono verificati, per esempio quelli dell'espulso, non vi sono stati degli interventi per verificare di fronte a determinate situazioni chi fossero gli autori, come un ufficiale di polizia giudiziaria deve fare. Lì avevamo delle persone che avevano i vertici, avevano sicuramente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. L'ufficiale di polizia giudiziaria che rileva un fatto reato deve anche cercare di porre in essere delle attività per vedere se è possibile identificare gli autori del reato, ma nello stesso tempo deve anche cercare di impedire che questi fatti si verifichino. L'ufficio, secondo l'ufficio del pubblico ministero, chi ha percepito e visto questo che è accaduto nella struttura e che non è intervenuto adeguatamente secondo la qualifica, i doveri e i poteri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale, si è reso concorrente nei reati medesimi. Qui o sotto il profilo del concorso morale diretto, ai sensi dell'articolo 110, o sotto il profilo dell'articolo 40 per aver omesso di impedire l'evento come è doveroso per l'ufficiale di polizia giudiziaria. Questo perché? Perché la giurisprudenza evidenzia proprio anche la semplice cenno di approvazione o comunque una risata o comunque il mancato intervento, l'inerzia da parte di un superiore nei confronti della persona sottoposta che ponga in essere dei fatti di reato determina sostanzialmente un rafforzamento e un'agevolazione del comportamento doloso in capo alla persona sottoposta e diciamo rafforza anche un senso di impunità rispetto ai fatti stessi. La Cassazione è pressoché costante nell'enunciazione di questi criteri con riferimento al concorso morale, anche nel valutare, soprattutto per quanto riguarda ufficiali di polizia giudiziaria con grado elevato, gli estremi del concorso morale nei confronti dei reati posti in essere dai sottoposti, in moltissimi casi proprio in danno di persone che sono o sotto l'autorità, sotto la custodia o in fase di interrogatorio o comunque sotto la custodia dell'autorità di polizia giudiziaria in quel momento, qualora appunto vi sia un'inerzia di fronte a questi fatti o comunque vi sia in qualche modo comportamenti anche impliciti di approvazione o comunque anche con il mero silenzio e con la mancanza di ogni forma di comportamento che dimostri la disapprovazione e la non condivisione di quelli che sono questi comportamenti. La giurisprudenza, dicevo, lo afferma in maniera esplicita con riferimento a casi appunto di persone con alto grado gerarchico, in riferimento a delitti commessi da propri sottoposti in danno di persone in stato di custodia. Cito alcune sentenze, per esempio la Cassazione Penale Sezione Quinta 5139 del 95, Cassazione 12099 del 2000, sono fatti occupati in materia di tematiche di questo tipo, ma anche in generale in tutti gli altri fatti, per esempio in reati di criminalità economica, in materia di bancarotta, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione per il peculato, in materia di detenzione illegale di arma, enuncia sempre gli stessi principi, che sussiste anche la mera inerzia, il silenzio, il mancato intervento sotto qualunque forma implicita o esplicita, costituisce, diciamo, un concorso morale oppure un concorso nella forma di impedire l'evento, di mancata impedimento dell'evento, quando vi sia, diciamo, l'obbligo giuridico, appunto, di impedirlo, come nel caso degli ufficiali di polizia giudiziaria. Pertanto, secondo l'ufficio del pubblico ministero, i soggetti di vertice della struttura che secondo questi parametri indicati si sono resi conto, parametri indicati di una permanenza, abbiamo detto, significativa, temporalmente apprezzabile all'interno della struttura e ancorabile sostanzialmente a un turno di lavoro, si sono resi conto di quello che accadeva e quindi hanno potuto valutarlo nella loro antigiuridicità. Se non sono, diciamo, adeguatamente intervenuti, si sono resi concorrenti nei reati medesimi e nella forma del concorso morale, nella forma dell'articolo 40 capoverso, e quindi hanno conseguentemente voluto anche l'evento consistente in quella lesione dell'integrità fisica e morale delle persone ristrette che abbiamo visto l'istruttoria ha provato a essersi verificata a Bolzaneto, e quindi è configurabile in questi casi, a nostro avviso, un dolo diretto. La illustrazione che era stata fatta di tutti i riscontri delle testimonianze delle parti offese, sia interni che esterni, sia dichiarativi interni o dichiarativi esterni, come l'avevamo definiti, cioè tra le testimonianze delle varie persone offese e in rapporto alle testimonianze di persone invece appartenenti all'amministrazione dall'altro lato, hanno dimostrato, a nostro avviso, che oltre il dolo diretto vi è anche un dolo intenzionale. E questo dolo intenzionale è dimostrato dalla gravità, dall'intensità e dalla sistematicità di questi comportamenti vessatori posti in essere all'interno della struttura e soprattutto dalle caratteristiche delle azioni, diciamo, che noi abbiamo qualificato come vessatorie ritenute tali sulla base delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, perché si sono verificate in danno di parti offese che erano tutte appartenenti alla stessa area neoglobal, quindi con una solidarietà di idee, perché si sono verificati, a nostro avviso, una serie di azioni in violazione di legge dirette al disprezzo, all'umiliazione e alla vessazione di queste persone, anche per la loro appartenenza ideologica, per quelle che erano le loro caratteristiche personali di abbigliamento, di capigliatura, di igiene personale, per la reiterazione della condotta per tutto il tempo della permanenza nella struttura di queste persone, per un riferimento, diciamo, nelle azioni in violazione di legge, sia fisiche che verbale, quindi sia nei fatti di violenza fisica che nei fatti di violenza psicologica, un continuo riferimento a una contrapposizione tra il movimento, diciamo, no global, chiamiamolo così, cui queste persone facevano riferimento, a cui si riferivano, e le forze dell'ordine. Citiamo a modo di esempio per tutte le offese e le minacce che sono state fatte con riferimento alla morte di Carlo Giuliani, che sono gravissime proprio perché sia per l'evento tragico a cui si riferivano, che ovviamente non doveva assolutamente essere oggetto di comportamenti in violazione di legge, anche solo verbale, che si siano verificati, ma proprio perché è significativo di quello che era l'atteggiamento psicologico di chi poneva in essere questo tipo di insulti o di minacce. 1-0 per noi, ne abbiamo fatto fuori uno, ne dobbiamo fare fuori altri 10, insomma, varie espressioni vi sono state citate la volta scorsa una per uno emergenti dalle varie testimonianze. Citiamo ancora i continui riferimenti al nazismo, al fascismo, alla politica antisemita che vi sono state, le costrizioni con riferimento a fare il saluto romano, a fare la marcia, ci sono stati un gruppo di arrestati del venerdì che hanno riferito di essere stati costretti a marciare con il braccio destro alzato. Tutti questi comportamenti, a nostro avviso, dimostrano che oltre il dolo diretto, cioè alla coscienza, consapevolezza e volontà di quello che accadeva all'interno della struttura, seppur nella forma anche del concorso morale o del mancato impedimento di questi fatti stessi, anche un qualche cosa di più, cioè proprio il dolo intenzionale. Una osservazione con riferimento a questi livelli di vertice di Bolzaneto, sicuramente loro, proprio perché il grado era alto che abbiamo preso di riferimento, non hanno materialmente svolto davanti alle celle l'attività di vigilanza chiaramente degli arrestati, anzi questo compito è stato svolto da quell'altra fascia di soggetti che noi abbiamo definito il livello degli incaricati della vigilanza, che pure sono imputati in questo procedimento con altro tipo di imputazione che verranno poi appunto analizzate anche nelle ragioni di questo, delle contestazioni stesse. Ma a nostro avviso, proprio perché i livelli di vertice di Bolzaneto erano ufficiali di polizia giudiziaria, quindi avevano l'obbligo di impedire comunque eventi di reato che si verificassero nella struttura dove loro appunto operavano, erano in posizione di garanzia rispetto ai detenuti anche per tutti i fatti che sono avvenuti in riferimento al momento della custodia, quindi dovevano controllare che queste violazioni di legge, queste percosse, lesioni, minacce, quelle che siano state commesse dai custodi, non si verificassero, e se si verificassero non venissero nuovamente commesse, comunque non venissero peggiorate, e dovevano evitare, quindi impedire che si verificassero. Neanche a nostro avviso nei fatti di specie si è verificata soltanto un'omessa denuncia di fatti e di reato, vi è stato a nostro avviso, come abbiamo detto, proprio perché si sono verificate delle condotte gravi, sistematiche e durature, si è verificato un mancato doveroso intervento per impedire le stesse, perché appunto non c'era soltanto un obbligo di astensione per sé dal commettere fatti di reato fisici o verbali, ma vi era anche il dovere di impedire, quindi di controllare che i sottoposti non lo facessero, quindi vi è stato ben oltre l'omissione di denuncia, in alcuni casi vi è stata anche l'omissione di denuncia, e questo chiaramente è un qualche cosa di sintomatico anche a nostro avviso dell'atteggiamento doloso con riferimento all'omesso intervento, però nella specie vi è stato qualche cosa di più, perché vi è stato con questo comportamento di gravissima tolleranza da parte dei vertici, vi è stato in qualche modo un rafforzamento anche di queste condotte illegali poste in essere dalle persone di grado inferiore, proprio perché hanno determinato anche una convinzione di impunità e una sensazione di impunità all'interno della struttura. Il livello apicale in Bolzaneto era costituito dalle seguenti persone, secondo la ricostruzione che abbiamo fatto, secondo i parametri che abbiamo prima indicato. Allora, il vice questore per la Polizia di Stato, il vice questore Perugini Alessandro, il commissario capo Poggi Anna. Per l'amministrazione penitenziaria, che come avevamo detto nella parte dedicata all'organizzazione, aveva invece predisposto tutto un piano di intervento, un organigramma molto articolato, abbiamo il magistrato coordinatore Sabella Alfonso, il generale Ricci Claudio per il servizio centrale traduzioni, il generale Mattiello Alfonso del gruppo operativo mobile, l'allora colonnello, oggi generale Doria Oronzo, poi gli allora capitani Migliaccio Pasquale, Cimino Ernesto e Pelliccia Bruno, che erano tutti del disciolto corpo degli agenti di custodia, e l'ispettore della polizia penitenziaria Gugliotta Antonio Biagio. A nostro avviso tutte queste persone, proprio per il ruolo, la carica, il grado rivestito, erano in posizione di garanzia rispetto alle persone ristrette nel sito, e quindi avevano l'obbligo non solo di astenersi in prima persona a commettere reati in danno degli arrestati, ma anche il dovere di intervenire e di impedire che questi reati fossero posti comunque in danno di queste, fossero realizzati in danno degli arrestati. Abbiamo detto quelli che sono stati i nostri parametri per valutare quando c'era la consapevolezza in capo a livello apicale di quello che succedeva a Bolzaneto, abbiamo detto che questa consapevolezza per noi deriva da una permanenza non occasionale all'interno della struttura con continuità che abbiamo ancorato a un termine che è grosso modo paragonabile a un turno di lavoro, che abbiamo indicato in un arco di tempo dalle 6 alle 8 ore. Quindi con questi criteri rapportati al grado, alle cariche, ai poteri conseguenti, L'ufficio del pubblico ministero ha valutato se vi erano dei profili di rilevanza penale con riferimento a tutti questi soggetti che sono i soggetti di Vertice, di Bolzaneto, con riferimento alla Polizia di Stato e all'amministrazione penitenziaria. Abbiamo ritenuto quindi che la prova della consapevolezza si debba ritenere certa e sicura solo in caso di persone che avessero questa presenza continuativa, non occasionale e protratta per un periodo apprezzabile di tempo ancorabile a un turno di lavoro. E allora, così l'ufficio del pubblico ministero ha deciso di non indagare, di non iscrivere neppure nel registro degli indagati i generali del disciolto corpo degli agenti di custodia, Ricci, Claudio e Mattia Lo Alfonso, che infatti sono stati poi sentiti come testimoni al dibattimento il 9 gennaio 2007, perché non vi era questo requisito di questo dato della presenza. Così per quanto riguarda l'allora capitano del disciolto corpo degli agenti di custodia, Migliaccio Pasquale, che aveva delle funzioni anche di coordinamento tra i due siti di Bolzaneto e San Giuliano, che non è stato sottoposto ad indagine con riferimento alle condizioni generali di trattamento dei detenuti, quindi non per l'articolo 323-608 con riferimento al trattamento generale dei detenuti. È stato comunque, questo lo diciamo perché vi è stata poi anche la richiesta di archiviazione, l'allora capitano Migliaccio era stato iscritto nel registro di indagati per un comportamento singolo in danno della parte offesa Aldiman Fabian, ma con riferimento a questa imputazione è intervenuto un'ordinanza di archiviazione del giudice in data 1 marzo 2006, quindi è stato sentito al dibattimento in forma assistita perché era stato iscritto nel registro degli indagati, ma non appunto per questioni attinenti al trattamento complessivo inflitto, applicato nei confronti delle persone ristrette. Il magistrato coordinatore Sabella Alfonso è stato sottoposto ad indagine per gli stessi reati di cui agli articoli 323-608 che sono contestati oggi agli imputati appartenenti a livello apicale nel presente processo. Con riferimento alla sua posizione in esito alle indagini è stata avanzata richiesta di archiviazione che dopo un primo provvedimento interlocutorio che aveva indicato delle ulteriori indagini che sono state espletate secondo le indicazioni del giudice dall'ufficio del pubblico ministero, la posizione è stata definita con archiviazione nel gennaio 2007. Così il magistrato Sabella è stato ascoltato nella veste di testimone assistito in questo processo udienza del 26 febbraio del 2007. Quindi proprio seguendo questi criteri abbiamo imputati nel presente processo con riferimento alla Polizia di Stato e il vice questore Perugini Alessandro e il commissario capo Poggi Anna. E quindi partiamo con l'esame delle posizioni di queste due persone ricoprenti un livello appartenente al livello di vertice di Bolzaneto secondo l'ufficio del pubblico ministero per quanto riguarda la parte riguardante la Polizia di Stato. Ovviamente i criteri li abbiamo detti che abbiamo seguito sono quelli di individuare persone che avessero poteri decisionali nella struttura, che quindi avessero un grado così elevato a cui conseguissero questi poteri decisionali, che quindi potessero assumere dei provvedimenti, degli ordini all'interno della struttura che in qualche modo incidevano non soltanto sull'attività che si svolgeva ma anche sul trattamento dei detenuti. Si è visto come, l'aveva già detto appunto il prefetto Montanaro, mancasse un'organizzazione chiara dell'attività della Polizia di Stato all'interno del sito e mancasse soprattutto un referente, un soggetto unico responsabile per quanto riguarda la Polizia di Stato. Peraltro, dall'attività che era stata fatta in fase di indagine, poi dallo stesso processo, in particolare dalle testimonianze assunte e dalla documentazione acquisita, è emerso che per la Polizia di Stato all'interno di questo sito vi era comunque l'unica unità che era stabilmente presente, che aveva una sua organizzazione, una sua individualità, era costituita proprio dall'ufficio trattazione atti, il cui responsabile era il commissario capo Poggi Anna. Il commissario capo Poggian era comandata a questo incarico con un ordine di servizio dell'allora capo della Digos di Genova, Spartaco Mortola, che questo ordine è allegato alla relazione Montanaro del 30 luglio 2001 ed è stato trasmesso poi anche con una nota Digos all'ufficio della Procura il 3 agosto del 2001. È il documento 2.3 che il Tribunale ha acquisito. L'incarico era stato conferito oralmente, poi è stato ratificato con questo documento scritto. Ce lo dice la stessa dottoressa Poggi nel suo esame dell'1-10-2007, ci dice, fui aggregata dalla Digos di Torino, gli ultimi due giorni fui inviata a Bolzaneto per la redazione degli atti in qualità di responsabile della redazione atti di eventuali fermati o arrestati che fossero portati a Bolzaneto. Questo a pagina 5 della trascrizione dell'esame reso dalla dottoressa Poggi. L'imputata aveva anche steso una relazione di servizio, che è il documento 6.11 acquisito dal Tribunale, e qui anche in questo documento, in questo passo che vado a leggere, dice: in servizio presso la Questura di Torino, aggregata temporaneamente presso la Digos di Genova in occasione del vertice G8 ed in tale ambito comandata di servizio nei giorni 20, 21 e 22 presso il reparto mobile. Questa nota, questo documento 2.3, che è la nota appunto dell'allora capo della Digos, dottor Mortola, prova che all'ufficio trattazione atti si aggregarono nel pomeriggio di venerdì 20 luglio, con orario più o meno dalle 18 alle 4, e nel pomeriggio di sabato 21 luglio con orario dalle 16 alle 4, quindi con una continuità, evidente continuità, e per un periodo di tempo più che apprezzabile, anche il vicequestore aggiunto Perugini, insieme all'ispettore capo del Giaco Antonio, al sovrintendente Pinzone Sebastiano, all'agente scelto Raschella Enzo e all'agente scelto Sciutornella, allo scopo di collaborare nella trattazione dei fermati. Questo dato emerge, oltre che dal documento 2.3 che è stato acquisito dal Tribunale, anche da una serie di testimonianze che sono sostanzialmente le testimonianze degli appartenenti all'ufficio alle varie postazioni dell'ufficio trattazione atti, e sono le testimonianze dei pubblici ufficiali Norville all'udienza del 1-12, Troisi, Tripisciano, Zanotto, Benedetti, Barbieri, Tammaro, Accornero, Sciutto, Del Giacco, Pinzone, Raschellà, quella dell'ispettore La Rosa, l'ispettore Astrici, e nonché anche dagli esami dello stesso imputato Perugini e dell'imputata Poggi. Quindi da tutte queste testimonianze, dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati, emerge incontestato questo dato della presenza presso l'ufficio trattazione atti in queste due giornate, con questi orari consistenti, anche delle persone sopraindicate. L'ufficio del pubblico ministero, quindi, nell'ambito delle persone appartenenti alla Polizia di Stato presenti con continuità nella struttura, ha individuato le persone più alte in grado proprio nella figura del vicequestore Perugini e in quella del commissario capo Poggi. Va detto anche che vi era, sempre come con grado molto alto, il vicequestore aggiunto Lombardo Vincenzo, che era il capo, il responsabile coordinatore della Polizia Scientifica, che però operava in quell'altro edificio del tutto indipendente dall'edificio dalla palazzina dove vi erano le celle e dove si svolgevano tutte le attività per il fotosegnalamento per la fase di pertinenza della Polizia di Stato. Va anche detto che sicuramente a Bolzaneto sono passati degli appartenenti alla Polizia di Stato anche con grado più elevato, perché ci risulta che sia stata passata anche due persone con il grado corrispondente a questore. Peraltro sono state dei transiti molto temporalmente molto contenuti, sostanzialmente per l'accompagnamento delle persone, quindi per periodi limitati e senza continuità. I due imputati, Poggi e Perugini, a secondo l'ufficio del pubblico ministero, proprio per la loro carica, per il servizio che hanno prestato e per la loro permanenza nel servizio, nella struttura, sono da ritenersi in posizione di garanzia rispetto ai diritti delle persone ristrette e quindi rispetto al trattamento applicato alle stesse persone. Questo a prescindere, come abbiamo detto prima, dallo svolgimento concreto di un'attività di vigilanza davanti alle celle. Loro sono in posizione di garanzia per la carica ricoperta e per la loro permanenza nella struttura, da cui derivava, secondo i nostri criteri che abbiamo illustrato la consapevolezza di quello che è accaduto con riferimento al trattamento generale imposto agli arrestati. Quali sono le fonti della posizione di garanzia per queste due figure di vertice della Polizia di Stato? Sono le norme che abbiamo già indicato per quanto riguarda la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, cioè gli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale. Poi abbiamo il documento 2.1 acquisito dal Tribunale, che è l'ordinanza del Questore di Genova, Ufficio di Gabinetto, che porta il titolo Vertice dei Capi di Stato Governi dei Paesi G8, ordinanza di servizio in materia di ordine e sicurezza pubblica, datata 12 luglio 2001, che al paragrafo 10.2 parla proprio dell'attività di trattazione dei fermati. Poi abbiamo le norme della legge 121-81 che riguarda l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, che disciplina sostanzialmente le funzioni di poteri per i rispettivi gradi del ruolo civile della Polizia di Stato. E poi per il commissario Poggi abbiamo anche quell'incarico specifico che abbiamo illustrato prima, cioè il documento 2.3, che è l'ordine di la nota del dottor Mortola, della Digos di Genova, che riguardava l'individuazione appunto del responsabile dell'ufficio trattazione atti e anche portava l'indicazione dei componenti di tutte le postazioni dello stesso ufficio trattazione atti. Per quanto riguarda la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria, sia il vicequestore Perugini che il commissario Poggi hanno un grado a cui consegue, secondo l'articolo 57 del Codice di Procedura Penale, la qualifica di ufficiale di Polizia Giudiziaria. Quindi gli stessi sono indubbiamente, erano all'epoca indubbiamente ufficiali di Polizia Giudiziaria. Per quanto riguarda poi il secondo, diciamo, documento che abbiamo indicato come fonte della posizione di garanzia per queste due figure apicali della Polizia di Stato, osserviamo che in questo documento, nella parte appunto 10.2, il questore, diciamo, stabiliva che la gestione e la trattazione degli arrestati doveva essere curata da una struttura all'interno della caserma di Bolzaneto, e questa struttura fu poi organizzata proprio attraverso la creazione di questo ufficio trattazione atti con tutte le postazioni degli stessi. Abbiamo visto che appunto come erano sistemate già quando abbiamo parlato della parte relativa all'organizzazione, le prime due stanze sul lato destro entrando e la prima stanza sulla sinistra entrando nel sito, e poi li analizzeremo più in dettaglio. Poi, con riferimento, dicevamo, alla normativa, all'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, che stabilisce quelli che sono i poteri legati per ciascuno dei gradi, ci limitiamo a rilevare come all'articolo 36 di questa legge al grado, già a partire dal ruolo di commissario, quindi a maggior ragione per i gradi ancora superiori, a partire dal ruolo di commissario sono affidati dei compiti di tipo dirigenziale, attività di direzione uffici, comando di reparto, quindi con valutazioni di opportunità nell'ambito delle direttive ricevute, comunque con compiti di responsabilità. Questo per dire che sicuramente a questi due gradi, commissario capo e vicequestore, conseguiva un forte potere decisionale di anche con funzione di direzione, tanto più che nello stesso testo si può vedere che un certo grado di responsabilità è previsto addirittura per il ruolo di ispettore, quindi a maggior ragione conseguono via via sempre più significativi anche da un punto di vista quantitativo e qualitativo per i gradi superiori di commissario e vicequestore. Quindi sicuramente la dottoressa Poggi e il dottor Perugini avevano da un lato il potere di impartire direttive riguardanti l'attività nel sito e anche il trattamento delle persone che erano ristrette, dall'altro avevano un dovere di controllare che la detenzione di queste persone all'interno del sito avvenisse nel rispetto della legge e non in violazione di leggi in danno dei detenuti stessi. A questi elementi che abbiamo, diciamo, esaminato e che danno agli imputati Poggi e Perugini in relazione al loro grado e i loro poteri, la qualifica di posizione, la situazione di posizione di garanzia, andiamo a vedere il dato della presenza. Abbiamo detto che il processo ha dimostrato che a nostro avviso, ha dimostrato che vi è stata una presenza di queste persone nella struttura di durata più che apprezzabile, con carattere di continuità. Già vi sono delle dichiarazioni molto importanti nello stesso esame degli imputati, con riferimento alla loro presenza all'interno del sito di Bolzaneto. Per esempio, per quanto riguarda il commissario Poggi, nel suo esame dibattimentale del 1 ottobre 2007, vado proprio...
Posso spendere solo, un secondo? Prego, prego, grazie.
Sì, allora appunto avevamo detto presenza, abbiamo visto fonti della posizione di garanzia, valutazione del dato della presenza. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, l'istruttoria del dibattimento, il processo ha provato che questi due imputati hanno avuto nella struttura una presenza effettiva di durata più che apprezzabile, con un carattere di continuità. Dicevo che già ci sono delle dichiarazioni importanti in punto presenza negli stessi esami dei due imputati. E per quanto riguarda appunto il commissario Poggi, che è stata esaminata in data 1 ottobre 2007, vado alle pagine 7 e 8 della trascrizione, che parlano appunto della sua presenza. Dice: venerdì arrivai a Bolzaneto la mattina, stetti poi tutto il giorno ed andammo via la sera con il dottor Perugini. Il sabato arrivai primo pomeriggio, perché la mattina stetti tutta la mattina in questura per fornire i nominativi degli arrestati e dei fermati. Andai via la sera sempre con il dottor Perugini. La domenica feci un passaggio di un paio d'ore per prendere alcune cose e mettere a posto. Poi, con riferimento all'ora su cui andò via nella notte tra venerdì e sabato, la dottoressa Poggi dice era di notte, e poi la domanda sull'ora in cui andò via nella notte tra sabato e domenica dice 4, 3 e mezza, 4. Poi il vicequestore Perugini, nel suo esame del 25 settembre 2007, sul punto della sua permanenza dice, vado alle pagine 32 e 33 della trascrizione, dice: sono stato nelle giornate di venerdì e sabato, giovedì e domenica non ci sono stato, nelle fasce orarie entrambe dal pomeriggio, sia del venerdì che di sabato, fino a notte inoltrata di entrambe le giornate. Il venerdì deve essere intorno alle 5:17 del pomeriggio, il sabato prima intorno alle 4, fino a notte inoltrata. Dice: era notte, quindi sicuramente in entrambi i casi dopo l'una di notte, poteva essere il venerdì all'una e sabato alle 2. Ma nel processo, diciamo, sono emersi anche ulteriori dati dibattimentali che confermano questo dato della lunga e significativa permanenza nella struttura della dottoressa Poggi e del dottor Perugini. Vi sono moltissime dichiarazioni di testimoni che sono stati ascoltati al dibattimento, che hanno confermato la presenza dei due imputati nei termini orari da loro stessi riferiti. Li cito solo con riferimento diciamo anche alle date, in modo che possa essere controllato il dato che noi come ufficio portiamo: ispettore postato Norvile Roberto, che è stato sentito all'udienza del 1 dicembre, il vice sovrintendente Troisi, sempre all'udienza del 1 dicembre, poi abbiamo i testi Tirpisciano, Zanotto, Benedetti, che sono anche loro componenti dell'ufficio trattazione atti, che sono stati ascoltati il 4 dicembre 2006, poi Barbieri, Zampese, Tammaro, Acornero e Sciutto, che sono stati ascoltati alle udienze del 18 dicembre 2006 e 19 dicembre 2006, che anche loro hanno testimoniato di questa lunga permanenza dei dottori Poggi e Perugini all'interno dell'ufficio. Poi abbiamo le testimonianze dell'ispettore Del Giacco, del sovrintendente Pinzone, dell'agente Raschellà, del teste La Rosa, che è indicato dalle difese, anche dell'assistente Astrici, del funzionario dottoressa Truppo Simona, dell'ispettore Scigliano, dell'ispettore Scibilia, del dirigente, dell'allora dirigente del sesto reparto mobile Gaeta Giorgio, del commissario capo, che allora era in servizio presso il sesto reparto, dottor Cipriano Francesco, e poi il test Giannini Sabrina, Ausanio Marianna e anche l'agente Mancini Diana nel suo esame del 23 ottobre 2007. Tutte queste persone nelle loro testimonianze, nelle loro deposizioni hanno parlato, hanno riferito di una presenza di Poggio e Perugini in termini anche orari nelle occasioni che avevano avuto in cui avevano avuto modo di rapportarsi a loro. A questa presenza, che è temporalmente significativa, non occasionale, continuativa, consegue, sulla base delle ragioni già espresse e dei parametri seguiti dall'ufficio, la consapevolezza di quanto accadeva nella struttura in riferimento al trattamento dei fermati e soprattutto in riferimento alla durata e alla sistematicità dei comportamenti vessatori posti in essere in danno degli arrestati. Ci mettiamo a ricordare che secondo l'ufficio del pubblico ministero non può essere proposto, a nostro avviso, quale argomento difensivo, con riferimento in particolare all'aspetto della mancata fornitura di cibo e bevande, acqua e mangiare, che tanto hanno lamentato le persone offese, soprattutto con riferimento alla giornata del sabato e in parte anche nella domenica, ma prevalentemente nel sabato, una mancanza di autonomia di spesa, diciamo, da parte degli imputati, perché comunque non risulta che questi due imputati si siano fatti in alcun modo carico di questo problema, neanche segnalando all'ufficio di gabinetto se ritenevano di non poterlo fare direttamente, comunque segnalando all'ufficio di gabinetto della questura o ad altre autorità il problema del cibo e dell'acqua per i detenuti, che dovevano avere, noi abbiamo indicato anche sia nelle contestazioni che poi nell'illustrazione che abbiamo fatto, avevano per il tempo di permanenza, per i tempi di permanenza che vi sono stati nella struttura e che sono stati analizzati per fasce orarie, avevano diritto ad avere almeno la somministrazione di un pranzo, insomma di un pasto, e secondo quelli che sono i parametri del regolamento penitenziario per i detenuti presenti in una struttura di detenzione prevede un pasto ogni 5-6 ore. Quindi siccome le fasce temporali sono state comunque superiori, perché nella migliore delle ipotesi abbiamo avuto una permanenza, quando abbiamo analizzato i flussi e i tempi di permanenza, di 10-11 ore complessive, e per arrivare a delle punte di 33-35 ore di permanenza complessiva comunque per la fase di pertinenza della Polizia di Stato avevamo avuto sicuramente sempre permanenza superiore anche alle 6 ore, non vi è stata nessuna attività comunque diretta a risolvere questo problema, che era un dato che emergeva nell'ambito del trattamento delle persone ristrette nel sito. Ci limitiamo qui a ricordare, ma senza vena polemica, come legittimamente l'imputato Perugini ebbe modo di provvedere a fare pervenire cibo ed acqua al personale dell'ufficio trattazione atti, lo dice il test Barbieri, e lo dice lo stesso imputato Perugini, che provvide personalmente a fare pervenire cibo per il personale dell'ufficio trattazione atti dove lui lavorava. Nessuna attenzione di analoga portata e altrettanto legittima e doverosa è stata posta con riferimento alle persone fermate nel sito. Qui ci dobbiamo ricordare che ben altro comportamento ha tenuto una persona di grado ben inferiore rispetto a un vicequestore, rispetto a un commissario capo, che è il comportamento tenuto dall'ispettore Badolati, il quale fece tutto quello che poteva fare nell'ambito delle sue possibilità, sia per migliorare comunque la situazione del trattamento dei detenuti facendoli sedere immediatamente appena montò di turno, dando il cambio ai carabinieri, sia sollecitando il collega Mongiello per quanto riguarda il problema del cibo, che per quanto riguarda il collega Mele per le coperte. Quindi se questo era possibile ad un ispettore che fece in modo che venne somministrato qualcosa da mangiare ai detenuti, sicuramente era possibile per un vicequestore e per un commissario capo, e non risulta che ciò sia stato fatto, né risulta che sia stato posto in essere del meccanismo perché ciò potesse essere fatto in modo da eliminare una vessazione arbitraria, ingiusta in danno dei detenuti, che era una delle primarie esigenze, quella appunto di mangiare e di bere, tra l'altro in un periodo di caldo e in persone che erano evidentemente in situazione di disagio, perché risulta oggettivamente che alcuni erano feriti, comunque provenivano da arresti, da situazioni anche di difficili di piazza, quindi comunque moltissimi erano provati, spaventati, è un dato che risulta dall'istruttoria dibattimentale, anche da testimonianze di persone appartenenti all'amministrazione. Ora veniamo ad esaminare quelli che diciamo sono stati gli argomenti difensivi prospettati dagli imputati Perugini e Poggi ricavabili dagli esami a cui, dalle loro dichiarazioni negli esami. Sostanzialmente è stata diciamo indicata la mancanza della qualifica formale contestata di responsabile per la Polizia di Stato nella struttura. Poi sostanzialmente di non essere stati incaricati né deputati alla vigilanza e alla custodia dei fermati e infine quello che hanno dichiarato gli imputati di non aver avuto percezioni delle vessazioni che sono state loro contestate nelle imputazioni di quell'articolo 323-608 e questo perché nessun fatto violento avvenne in loro presenza. Diciamo questo si evince da quelli che sono stati le dichiarazioni rese dai due imputati nel corso dell'esame. Un ulteriore argomento che emerge dalle dichiarazioni negli esami degli imputati Poggi e Perugini è che gli stessi sarebbero intervenuti positivamente nei pochi casi in cui constatarono qualche cosa di anomalo e precisamente per quanto riguarda la dottoressa Poggi nel caso degli assembramenti nel cortile all'arrivo degli arrestati. E per quanto riguarda invece il dottor Perugini nel caso di lancio di gas, di spray urticanti e in un caso di assembramento nel cortile che si verificò la sera del venerdì per il transito di due gruppi molto corposi di poliziotti dei reparti mobili di Torino e di Milano. Poi l'imputato Perugini inoltre ha precisato di non essere stato neppure responsabile dell'ufficio trattazione atti, ma di essersi volontariamente aggregato al solo scopo di provvedere alla compilazione di atti relativi a degli arrestati della Digos che erano stati accompagnati presso la struttura, conclusi i quali si era fermato per dell'altro tempo soltanto per aiutare i colleghi nella trattazione degli atti. Queste argomentazioni difensive che si evincono dagli esami dei due imputati, ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, non sono diciamo condivisibili sulla base di quelle che sono le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, sia testimoniale che documentale. Se è vero infatti che per la Polizia di Stato non vi era un soggetto individuato come responsabile unico della struttura per la parte di competenza della Polizia di Stato, ribadiamo che comunque anche con riferimento a quella che era l'ordinanza del questore del 12 luglio 2001, l'unica unità rilevabile, ben organizzata, preventivamente organizzata e rappresentativa della polizia di fatto all'interno della struttura, dotata di un'organizzazione con delle persone stabilmente e continuativamente presenti, era proprio l'ufficio trattazione atti, che costituì un riferimento anche esterno della Polizia di Stato per quanto riguarda tutti i problemi inerenti all'attività della Polizia di Stato, cioè sostanzialmente era una unità ben organizzata con del personale stabile, con delle mansioni determinate e che anche all'esterno era sostanzialmente il riferimento, secondo l'ufficio del pubblico ministero per quello che è emerso al processo, il riferimento della Polizia di Stato per tutte le questioni che diciamo che si ponevano all'interno del sito, sia con riferimento agli arrestati che con riferimento all'attività diciamo di gestione degli stessi attività all'interno del sito. È anche provato che il dottor Perugini e la dottoressa Poggi sono i due soggetti più alti in grado per la Polizia di Stato che siano stati presenti con quella permanenza temporalmente significativa e apprezzabile che abbiamo indicato. Anche diciamo da un punto di vista più squisitamente formale, secondo l'ufficio del pubblico ministero, questa invocata mancanza di qualifica di responsabili non convince. Questo perché? Perché proprio partendo da quell'ordinanza del questore, che è il primo documento diciamo ufficiale che riguarda l'attività della Polizia di Stato nel sito di Bolzaneto in relazione agli incombenti per il vertice G8, il paragrafo 10.2 che è del documento 2.1, quello che parla appunto dell'attività di trattazione, parla significativamente di attività di trattazione dei fermati e non di attività di trattazione atti, attività di trattazione dei fermati e parla proprio di gestione e trattazione degli eventuali fermati ed arrestati. Il documento è stato acquisito dal Tribunale che lo potrà quindi leggere. A nostro avviso è importantissimo l'utilizzo di questo termine gestione unitamente a quello di trattazione proprio a significare sostanzialmente che vi era per la Polizia di Stato un'unica attività complessiva che accompagnava il fermato e l'arrestato all'interno della struttura figura per tutta la fase, diciamo, che partiva dal momento in cui l'arrestato arrivava dentro il sito di Bolzaneto, per tutte le procedure che bisognava fare di segnalamento, di identificazione, di firma degli atti, fino al momento in cui il detenuto, diciamo, veniva poi consegnato all'amministrazione penitenziaria che lo prendeva in carico. Lo stesso per i fermati, addirittura vi era solo questa fase qui e quindi vi era un affidamento totale della persona fermata per identificazione alla Polizia di Stato. Quindi proprio anche da come è strutturata la previsione in questa ordinanza del questore, l'ufficio trattazione atti era proprio un riferimento di tutta la gestione del fermato e dell'arrestato per tutta la sua permanenza all'interno del sito di competenza della Polizia di Stato, fino al momento in cui veniva affidato poi successivamente all'amministrazione penitenziaria. E lo stesso documento 2.3, che è poi quello che è il conferimento di incarico alla dottoressa Poggi del provvedimento del dottor Morta, che è stato trasmesso il 3 agosto 2001, anche questo provvedimento non parla di atti semplicemente, ma parla di trattazione di arrestati e fermati. Quindi sostanzialmente i funzionari più alti in grado della Polizia di Stato che erano presenti stabilmente a Bolzaneto, a nostro avviso, non dovevano e non potevano quindi occuparsi soltanto della redazione degli atti di polizia giudiziaria e poi disinteressarsi invece della persona arrestata che veniva portata dentro, e quindi disinteressarsi totalmente del trattamento del fermato dell'arrestato che era nella struttura. Soprattutto perché, dicevamo, arrivavano anche in condizioni diciamo particolari, alcuni erano anche visibilmente feriti, e questo era un dato che non poteva certo sfuggire al momento in cui l'arrestato arrivava, perché alcuni avevano anche delle fasciature, delle bendature. E questo dovere, diciamo, di occuparsi dell'arrestato, non è che poi poteva l'arrestato essere trascurato e la persona disinteressarsi completamente, il funzionario più alto in grado che era presente stabilmente, non deriva soltanto dal fatto, dall'incarico che aveva singolo specifico, ma deriva proprio dalla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria che avevano sia il dottor Perugini che la dottoressa Poggi. Quindi è per questo che non conta l'avviso del pubblico ministero che gli stessi, non rileva che gli stessi non si trovassero materialmente davanti alla cella e che la vigilanza in concreto poi fu effettuata da altre persone, che sono, dicevamo, pure imputati in questo procedimento con modalità diverse, con reati diversi, perché la loro responsabilità come ufficiali di polizia giudiziaria, come persone con alto grado in posizione di garanzia, si aggiungeva evidentemente a quella degli incaricati della vigilanza per la parte in cui essa vi era, e doveva appunto fare in modo che non si verificassero dei comportamenti in violazione di legge in danno degli arrestati. Un altro dato molto importante che è emerso dall'istruttoria dibattimentale, secondo l'ufficio del pubblico ministero, è che gli imputati Poggi e Perugini sono sempre stati considerati e trattati anche all'esterno praticamente dagli altri come i responsabili riferenti per la Polizia di Stato nella struttura. Questo sia da persone di grado inferiore, quindi sottoposti rispetto ai gradi da loro stessi ricoperti, sia anche da funzionari, che pure sono stati ascoltati in questo dibattimento, alcuni indicati tra l'altro dalle difese degli imputati. E loro stessi, e vedremo in quali occasioni, in che circostanze, si sono comportati in qualche modo come riferimento della struttura, come referente per la Polizia di Stato nella struttura, esercitando quindi di fatto questo potere di riferimento per la parte di Polizia di Stato nella struttura. Significative su questo punto, su questo ruolo di referente per la Polizia di Stato all'interno della struttura, sia dal punto di vista del loro comportamento che dal punto di vista di quello che rilevava all'esterno, sono le stesse annotazioni di servizio redatte dal vicequestore Perugini e dal commissario Poggi, e sono i documenti 6.10, che è la relazione del dottor Perugini datata 26 luglio 2001, e il documento 6.11, che è la relazione del commissario Poggi del 24 luglio 2001. Esaminando queste due relazioni che provengono dagli stessi imputati, si può vedere immediatamente come non si tratta di relazioni che descrivano soltanto il funzionamento dell'ufficio trattazione atti e tutta, diciamo, la problematica relativa alla firma degli atti o all'organizzazione dell'ufficio, quindi postazione, persone, componenti delle postazioni, strutture dell'ufficio, dotazioni di mezzi, ma si tratta di una descrizione più analitica nella notazione del dottor Perugini, un po' più sintetica in quella della dottoressa Poggi, ma comunque presenti, sostanzialmente di tutta l'attività riguardante il fermato e l'arrestato dal momento in cui faceva ingresso nella struttura fino al momento in cui passava alla polizia penitenziaria. Cioè, quindi non sono gli stessi, descrivono la loro attività non limitandosi, diciamo, alla parte burocratica o logistica dell'ufficio trattazione atti e l'attività della trattazione degli atti in sé, ma parlano appunto di quella che era tutta la gestione complessiva dell'arrestato per tutta la fase di pertinenza della Polizia di Stato. Vado a leggere proprio alcuni passi di questi due documenti molto importanti, che sono poi la descrizione della loro attività che fanno gli stessi imputati interessati. Relazione Perugini, appunto documento 6.10. Ecco, all'interno del padiglione, dice, sono state costruite stanze secondo canoni di sicurezza per la custodia delle persone fermate. Le persone fermate, prima di accedere alle camere di sicurezza, venivano accuratamente visitate dal medico della polizia penitenziaria, che effettuava una nuova visita al momento della consegna dell'arrestato per l'immatricolazione. I detenuti, una volta completato il ciclo della trattazione, che poteva durare anche qualche ora in ragione del notevole numero di soggetti indicati, venivano velocemente tradotti in carcere. In buona sostanza, la persona fermata presso il reparto mobili veniva trattata a ciclo completo fino alla traduzione presso la struttura penitenziaria, compreso l'avviso ai consolati e alle ambasciate degli stati di provenienza in caso di cittadini stranieri. Ecco, quindi quando l'imputato Perugini si aggregò all'ufficio trattazione atti, ne divenne anche il più alto in grado e quindi referente all'interno dell'ufficio, necessariamente per situazione gerarchica, e come tale venne considerato da tutti. Lo stesso dottor Perugini dice: lo scrivente è stato presente nell'ambito della struttura a partire dalla tarda serata di entrambi i giorni, con funzione di coordinamento dell'attività di redazione degli atti di polizia giudiziaria. Poi risulta che il commissario Poggi considerava il vicequestore Perugini referente nella struttura per la Polizia di Stato. Vado a leggere nello stesso esame della dottoressa Poggi, pagine 9 e 12 della trascrizione, dove la dottoressa Poggi parla del vicequestore Perugini e dice: era stato predisposto un servizio della Digos di Genova, dirigente e vicedirigente, dottor Motta e la dottor Perugini, in simbiosi con l'ufficio di gabinetto. E poi, quando gli è stata appunto posta nel corso dell'esame la domanda chi fosse più alto in grado nell'ufficio, dice: dipende, se c'eravamo io e il dottor Perugini, se non c'era il dottor Perugini ero io. Questo appunto è il passo a pagina 12 delle trascrizioni. Ma vi sono numerose risultanze del dibattimento che provano come gli imputati Poggi e Perugini siano stati considerati come i responsabili e i referenti della Polizia di Stato nella struttura e come essi stessi si siano comportati di fatto come tali. E andiamo ad esaminare le dichiarazioni che sono state rese al dibattimento con riferimento a questo profilo. Innanzitutto, con riferimento alla posizione di entrambi gli imputati, cioè sia la dottoressa Poggi che il dottor Perugini, abbiamo le dichiarazioni dell'allora dirigente del sesto reparto mobile, il dottor Gaeta Giorgio, all'udienza del 24 gennaio 2006, il quale dice che durante la sua deposizione ha precisato di aver sempre avuto come referenti all'interno della struttura per la Digos e per la Polizia gli imputati Perugini e Poggi. Poi abbiamo la deposizione del sovrintendente capo Pinzone Sebastiano, l'udienza del 19-12-2006, il quale appunto ha testimoniato che quando ci fu quell'episodio dello spruzzo del gas, l'ispettore La Rosa immediatamente andò ad interessare l'imputato Perugini, il quale a sua volta poi informò della cosa anche la dottoressa Poggi. Quindi La Rosa si rivolge, come ci riferisce il sovrintendente Pinzone, si rivolge immediatamente all'imputato Perugini. Abbiamo poi le dichiarazioni del magistrato Sabella all'udienza del 26/2/2007. Qui le leggo testualmente, dunque andiamo alle pagine 35 e 36 della trascrizione. Dice se che si trova un problema di perquisizioni delle donne, perché mentre per quanto riguarda il servizio della polizia penitenziaria sono state mandate a Bolzaneto delle unità di sesso femminile, la polizia di Stato non aveva mandato manco un'unità di sesso femminile per perquisire le arrestate. Probabilmente mi telefonò Gugliotto stesso, forse la dottoressa della Digos o il dottor Perugini, e mi venne chiesto di mandare a mia volta al servizio centrale di traduzioni, di chiedere a mia volta al servizio centrale di traduzioni di mettere a disposizione o al GOM addirittura del personale femminile per le perquisizioni. Quindi quindi il dottor Perugini e la dottoressa Poggio che si interessano di questo problema della perquisizione alle donne e di quindi di risolvere questo problema organizzativo che vi era con riferimento alla mancanza di personale femminile. Abbiamo poi la deposizione dell'ispettore Giovannetti Matteo all'udienza del 18 maggio 2006, il quale ha dichiarato che gli imputati Perugini e Poggi avevano la responsabilità della struttura, quindi che per lui era risultato immediatamente evidente appena arrivato che erano i responsabili della struttura. Abbiamo poi delle dichiarazioni che fanno riferimento espressamente alla dottoressa Poggi, li vado un attimo ad esaminare. Sono la dichiarazione dell'ispettore Scibilla Franco all'udienza dell'8 gennaio 2007, il quale ha testimoniato di una circostanza particolare, cioè che nella notte tra sabato e domenica trasportò a Bolzaneto due arrestati. Poi sulla base della documentazione che lo stesso tribunale ha acquisito con riguardo agli arrestati, alle persone che sono transitate, si può ricostruire che si tratta di Lauriola Alessandro e Zincani Sabatino, che sono entrambi di San Giovanni Rotondo, che hanno a loro volta ricordato di questa circostanza di essere stati portati due o tre volte avanti e indietro dalla questura a Bolzaneto e viceversa. E l'ispettore Scibilla dice che appunto arrivò con questi due arrestati pugliesi, che vi giunto l'imputata Poggi non li accettò e li rimandò indietro perché non si potevano accettare nella struttura. Poi abbiamo la deposizione del maresciallo dei carabinieri Roberto Murtas all'udienza del 12 febbraio 2007. Ecco, il quale ha detto che per tutti i problemi che erano attinenti alla gestione dei carabinieri durante la giornata della loro presenza nel sito, il tenente comandante del suo reparto si rivolgeva sempre al funzionario donna della Polizia di Stato, che era il loro riferimento per la Polizia di Stato. Poi l'agente della Polizia di Stato Scarpa Gianluigi, che è stato sentito il 21 maggio 2007, il quale appunto ha parlato del funzionario della Polizia di Stato come responsabile dell'ufficio. L'assistente della Polizia di Stato Giannini Sabrina, all'udienza dell'8 gennaio 2007, la quale ha riferito appunto di aver partecipato a due trasporti di arrestati a Bolzaneto e in entrambe le circostanze di avere sempre parlato con l'imputata Poggi, che appunto si occupava dell'accettazione degli arrestati, comunque delle problematiche degli arrestati che venivano accompagnati, e in una di queste occasioni poi la stessa dottoressa Poggi le aveva chiesto di fermarsi per la vigilanza degli arrestati. Abbiamo poi l'esame dell'imputato Fornasiere Giuseppe, il quale ha dichiarato nel suo esame appunto il 27/10/2007 che teneva contatti per quanto riguarda le problematiche organizzative nel sito per la Polizia di Stato sempre con il funzionario donna, e addirittura ricorda in particolare una circostanza in cui la dottoressa Poggi, il funzionario donna della Polizia di Stato, si era recata direttamente in matricola perché si dovevano risolvere dei problemi logistici causati dalla presenza di molti zaini degli arrestati lungo il corridoio, per cui è andata direttamente là in matricola per conferire con l'ispettore Fornasiere per risolvere questo problema organizzativo nella struttura. Abbiamo poi le dichiarazioni rese nel suo esame del 29/10/2007 dall'allora colonnello, oggi generale, Doria Oronzo, il quale nel suo esame ha dichiarato di avere appreso che l'imputata Poggi aveva dato disposizioni di non avvicinarsi alle celle e di averla vista anche intervenire nel cortile nella notte tra sabato e domenica, dopo che si era verificata la visita del ministro, quando arrivò il primo autobus che portò i primi arrestati alla Diaz, la dottoressa Poggi intervenne per disperdere un capannello di agenti sia della polizia penitenziaria che della polizia di Stato, che si era calcato addosso a questi arrestati della Diaz che erano arrivati e che insultava gli arrestati con delle espressioni di cui, appunto, tra le quali il generale Doria ha ricordato l'espressione pezzi di merda. E in questo caso, diciamo, la dottoressa Poggi intervenne per disperdere subito questo gruppo di agenti sia della polizia di Stato che della polizia penitenziaria che ingiuriavano gli arrestati della Diaz che erano appena arrivati. Abbiamo poi delle dichiarazioni rese a dibattimento che si riferiscono in particolare al dottor Perugini e le vado ad esaminare. Abbiamo la deposizione dibattimentale del funzionario dottoressa Truppo Simona, che è stata ascoltata all'udienza dell'8 gennaio 2007, la quale ha parlato di un trasporto che ha fatto nella notte tra sabato e domenica a Bolzaneto di arrestati alla scuola Diaz e ricorda, la dottoressa Truppo ha ricordato, che al suo arrivo l'imputato Perugini, che indossava una polo gialla, ha riferito anche a questo particolare, rifiutò in un primo momento di ricevere questi arrestati della Diaz, poi parlò con il suo collega Ferri, che pure era presente in quel momento nella struttura, e decise poi di accettare gli arrestati, che quindi poterono essere consegnati a Bolzaneto. Poi abbiamo la deposizione dell'ispettore Del Giaco Antonio, ascoltato all'udienza del 19 dicembre 2006, il quale anche ha testimoniato, oltre che alla presenza dell'imputato Perugini all'interno della struttura in quelle due giornate, con quella presenza temporale di durata significativa che abbiamo già visto, ha anche detto che l'imputato Perugini, per le esigenze di servizio, frequentemente si spostava all'interno della struttura. Poi abbiamo la deposizione dell'assistente Astrici Stefano, ascoltato all'udienza del 18 maggio 2007, il quale ha testimoniato di aver visto l'imputato Perugini che girava e sovrintendeva, ha usato questi due termini. Poi abbiamo la deposizione dell'agente scelto Raschella Enzo, ascoltato all'udienza del 19 dicembre 2006, il quale appunto ha testimoniato che il dottor Perugini girava all'interno della struttura per lo svolgimento del servizio e che in occasione dello spruzzo del gas immediatamente venne individuato come il riferimento per tutte le problematiche conseguenti allo spruzzo, perché circostanza che venne segnalata subito a lui, individuato immediatamente come referente all'interno della struttura. Abbiamo poi la deposizione dello stesso ispettore La Rosa Antonio, che è stato ascoltato all'udienza del 20 marzo 2007, il quale appunto fu la prima persona che ebbe notizia dello spruzzo del gas e che comunque informò subito, ha detto che appunto ha ritenuto di informare immediatamente il referente che c'era più alto in grado nella Polizia di Stato, cioè l'imputato Perugini, e ha anche riferito che l'imputato Perugini diede disposizioni di mettere un servizio esterno di vigilanza. Ha anche riferito sempre l'ispettore La Rosa nella sua deposizione di quel assembramento che si era verificato il venerdì sera, e anche in quel caso disse, siccome c'era tutto questo personale della Polizia di Stato condivisa da ordine pubblico del tipo B2 che stava addosso agli arrestati, dice l'ispettore La Rosa, e quindi creava dei problemi, immediatamente andò ad avvertire il dottor Perugini, e poi di lì il dottor Perugini contattò il dottor Cipriano nei termini in cui poi vedremo. Poi abbiamo la deposizione del commissario capo Cipriano Francesco, che allora era in servizio presso il sesto reparto mobile, che parla appunto di questa circostanza, di questi assembramenti. È stato ascoltato l'udienza del 28 novembre 2006 e ha testimoniato, dice che ricevette una telefonata proprio dall'imputato Perugini che gli comunicava che sul piazzale c'era una situazione che non gli piaceva, quindi fu contattato direttamente dal dottor Perugini che gli segnalava questo problema. Abbiamo poi la deposizione dell'ispettore Barbieri Marco all'udienza del 18-12-2006, il quale ha dichiarato quella circostanza che dicevamo prima, che l'imputato Perugini si occupava di tutte le esigenze del personale dell'ufficio trattazione atti, tant'è che fece anche portare del cibo e delle bevande per loro. Abbiamo la deposizione dell'assistente della Polizia di Stato Giannini Sabrina all'udienza dell'8 gennaio 2007, che disse di aver parlato sempre, che ha dichiarato di aver effettuato 2 trasporti di arrestati a Bolzaneto e che in entrambe le occasioni, per tutti i problemi dell'accoglienza, della ricezione degli arrestati, per tutti i problemi degli arrestati, parlò sempre ed ebbe sempre contatti con l'imputato Perugini, che per loro era il riferimento per la Polizia di Stato. Abbiamo poi anche la deposizione della dottoressa Terenzi, altro funzionario della Polizia di Stato indicato dalle difese, all'udienza del 4 maggio 2007, la quale ha dichiarato appunto che il suo referente per Bolzaneto era sempre stato l'imputato Perugini. E infine lo stesso esame dell'agente Mancini Diana, che è imputata nel presente processo, la quale nell'esame del 23 per un fatto specifico in danno di una persona arrestata determinata, e all'udienza del 23 ottobre 2007 ha parlato di un suo trasporto a Bolzaneto di alcuni arrestati della Diaz nella notte tra sabato e domenica, e ha ricordato della presenza del dottor Perugini sugli scalini di accesso della struttura, che si interessò della provenienza degli arrestati e che parlò appunto con il funzionario per tutte quante le problematiche relative alla ricezione degli arrestati. Vi sono poi altre risultanze dell'istruttoria dibattimentale che provano come i due imputati, Poggi e Perugini, non si siano limitati alla redazione degli atti di polizia giudiziaria, ma di fatto abbiano impartito anche delle direttive di carattere generali riguardanti il funzionamento dell'intera struttura. Quindi non si sono limitati alla mera redazione degli atti in sé di polizia, ma hanno dato ordini riguardanti proprio il funzionamento. Così, per esempio, gli imputati hanno disciplinato la ricezione degli arrestati nella struttura, tanto che valutavano loro se erano o meno in grado di accettare gli arrestati stessi in ingresso, e il risultato, ne abbiamo già accennato, adesso ne andremo a esaminare, che in alcuni casi hanno anche respinto degli arrestati, così di fatto esercitando un potere di gestione della struttura. E sul punto sono importanti queste deposizioni. La deposizione dell'ispettore Scibiglia Franco all'udienza dell'8 gennaio 2007. Allora, avevamo detto già sinteticamente che si era occupato di quel trasporto a Bolzaneto di 2 arrestati delle Puglie, Lauriola e Zincani, di San Giovanni Rotondo. Ecco il passo che riguarda proprio questa problematica sostanzialmente dei poteri dei due imputati con riferimento alla ricezione degli arrestati nel sito. Vado a leggere proprio il passo, da pagina 26 a pagina 29 della trascrizione della deposizione dell'ispettore Scibiglia. Dice: io personalmente con la mia macchina e il mio autista portai 2 fermati, che però erano 2 fermati fatti dalle volanti per un episodio di resistenza. Sarà stata l'una alle 2 della notte, le prime ore della nottata della domenica. Presi questi 2 fermati anche perché stavano alle camere della questura, quindi era meglio toglierli di lì e portarli in un posto migliore. Erano 2 italiani. Quando arrivai a Bolzaneto praticamente venni indirizzato a questa palazzina dove poi venivano trattati i fermati, e praticamente entrai io da solo e lasciai l'autista con i fermati in macchina. Dunque, quando entrai dentro, che poi questa palazzina era formata da praticamente, era un corridoio, però c'era subito questo atrio un po' grande, c'erano, mi ricordo, 2 stanze, una a destra e una a sinistra, dove il personale redigeva gli atti, erano intenti a scrivere. Arrivai, parlai con la funzionaria, che poi era, la conoscevo proprio perché era di Genova, era la dottoressa Poggi, e quindi le dissi subito: sono qua, ho 2 fermati. Però lei mi disse che in quel momento avevano tanto lavoro che non potevano accettare questi fermati, e che mi avrebbe poi fatto sapere successivamente quando erano pronti ad accettarli. Quindi praticamente non è che potevo stare lì ad aspettare. Mi disse anche che loro dovevano prendersi una sosta perché dovevano mangiare qualche cosa, perché cioè era da tanto che lavoravano, non si erano ancora fermati, per cui praticamente niente, essendo che c'era da aspettare un po', presi 2 fermati, ritornai alla macchina e in pratica ritornai in questura. Abbiamo poi la deposizione della dottoressa Truppo, all'udienza dell'8 gennaio 2007, che riferì di quel trasporto, appunto ha riferito di quel trasporto di alcune persone arrestate, 7-8 alla scuola Diaz, e che aveva appunto parlato con il dottor Perugini. Allora, vado a leggere il passo che riguarda questo aspetto, diciamo, della questione attinente alla ricezione degli arrestati. Da pagina 10 a pagina 14 della trascrizione dice: sono arrivata, dice la dottoressa Truppo, sono arrivata a Bolzaneto. A Bolzaneto ho incontrato il dottor Perugini, che conoscevo di vista, era proprio lì sull'atrio. Ricordo perfettamente, verso l'una suppongo, il dottor Perugini era sempre lì, appena si saliva, c'erano tre gradini sulla destra, c'era l'ufficio trattazione ed anche altri uffici, lui era all'esterno, perché ovviamente ci aveva sentito arrivare e quindi mi venne incontro. Quando si arrivava nel cortile si capiva che stava arrivando un furgone, una macchina, quindi è uscito lui dall'ufficio, me lo ricordo proprio sull'atrio. Il dottor Perugini era in borghese, credo avesse una polo gialla. Io ho detto che era stata la Diaz, che c'era stata un'operazione, che mi era stato ordinato, che lì c'erano gratteri, calesini, canterini, che mi avevano ordinato di portare i fermati a Bolzaneto. Inizialmente ho incontrato resistenza da parte del dottor Perugini, il quale mi diceva: non posso accettare, perché non ci sono atti idonei a suffragare questa cosa, nel senso, non so chi li ha fermati, in che circostanza, non li posso ricevere. Io gli feci presente che a mia volta avevo ricevuto un ordine superiore, che quindi vedevo improbabile il caso di tornare indietro, ma piuttosto di parlarsi lui con queste persone. Dico: tu che sei qui a trattare gli atti, se riesci a contattare qualcuno che ti spieghi cosa è successo. Fu così che lui parlò con un altro funzionario che io pure conoscevo di vista, che si chiama Ferri, che era lì sicuramente. Li ho visti parlare tra di loro, ho visto che poi hanno anche parlato al telefono, dopodiché hanno accettato di prendere questi fermati. Quindi abbiamo visto che attività che ha posto in essere il dottor Perugini in questa circostanza. Abbiamo poi le dichiarazioni dell'agente della Polizia di Stato Mancini Diana nel suo esame, che appunto ha riferito di essersi recata a Bolzaneto e di avere visto anche lei per un trasporto di Iaz sempre nella notte tra sabato e domenica, e che in questa circostanza c'era l'imputato Perugini di nuovo sugli scalini, che si interessava della provenienza degli arrestati, chiedeva informazioni e si occupava di questo aspetto. Mi dica il tribunale quando devo interrompere, cioè non, io proseguo.
Interrompere verso le 11.30, poi riprendere verso le 12, poi fare un'altra ora, ora e mezza, poi fare la pausa per il pranzo.
Prima di passare a quello particolare.
Possiamo finire la parte generale riguardante il dottor Perugini e la dottoressa Poggi e poi lasciare la parte sui fatti specifici contestati al dottor Perugini dopo la pausa. Va bene, così non grazie. Allora, vi sono poi delle risultanze dibattimentali che provano, secondo l'ufficio del pubblico ministero, che i dottori Poggi e Perugini hanno esercitato proprio un potere di organizzazione all'interno della struttura, distribuendo gli uomini e gli incarichi a secondo della loro valutazione in ordine alle esigenze del momento. E andiamo ad esaminare queste testimonianze che a nostro avviso provano questa attività di organizzazione della struttura. Abbiamo la testimonianza dell'ispettore Scigliano Francesco all'udienza dell'8 gennaio 2007, e il quale ha testimoniato di essere arrivato a Bolzaneto verso le 24 perché era stato posto a disposizione della Digos nel suo turno, di avere subito preso contatto a questo punto con il dottor Perugini per avere da lui disposizioni, recandosi nella prima stanza a destra nell'atrio. Quindi l'ispettore Scigliano va e prende contatti con Perugini e attende ordini da lui per quanto riguarda la sua attività all'interno della struttura. Abbiamo le dichiarazioni del generale del disciolto corpo Dorio Aurunzo, il quale dice: nel suo esame ha dichiarato di aver appreso appunto che l'imputata Poggi aveva dato questa disposizione di non avvicinarsi alle celle. Poi quindi dall'istruttoria, sempre dal processo, all'istruttoria dibattimentale emerge che gli imputati Poggi e Perugini sono stati da tutti i presenti considerati come i responsabili e i referenti della struttura per la Polizia di Stato, tanto che sono sempre stati contattati in ogni caso di problemi della struttura, e questo in tempi diversi, in circostanze diverse, da parte di persone diverse con gradi e funzioni diverse, quindi dicevamo sia da persone di grado sottoposto che da funzionari, che da altre persone. Questo per dimostrare, secondo l'ufficio del pubblico ministero, ciò dimostra che era proprio immediatamente rilevabile nella caserma che gli imputati Poggi e Perugini erano i riferimenti per la Polizia di Stato e che ad essi si doveva rivolgere per ogni problema riguardante la struttura per quanto riguarda la Polizia di Stato. E così sul punto, in tema di vigilanza, abbiamo la deposizione che dimostra appunto questo riferimento, questo ruolo di referenti della Polizia di Stato per i problemi della struttura. Abbiamo in tema di vigilanza la deposizione del dirigente del sesto reparto mobile, dottor Gaeta, il quale appunto ha testimoniato. Leggo a pagina 28 e 29 della trascrizione, appunto in punto vigilanza, il dottor Perugini, credo ci fosse anche la dottoressa Poggi, ne parlai sicuramente con loro due, esclusivamente con il dottor Perugini la sera del venerdì, e non ricordo se fossero insieme, sicuramente ricordo di aver parlato con il dottor Perugini. Peraltro poi la stessa dottoressa Poggi, è emerso questo nel suo esame, a fare presente all'ufficio del gabinetto il problema della vigilanza dei detenuti. E infatti nel suo stesso esame la stessa dichiara, dice: il grosso problema di cui mi resi conto la mattina del venerdì appena arrivai fu la mancanza di un servizio di vigilanza, tant'è vero che feci una marea di telefonate all'ufficio di gabinetto, dottor Crea, al dottor De Bellis, a Salvo, penso che parlai con chiunque. Mi resi subito conto che non c'era la vigilanza, in caso fossero arrivati qualche fermato, qualche arrestato. Poi uno di questi tre, non le saprei dire chi, se Salvo, Crea o De Bellis, dispose che per ovviare a questo problema avrebbero effettuato la vigilanza dei fermati chi li trasportava, quindi chi faceva la traduzione dalla Foce a Bolzaneto si sarebbe dovuto fermare anche per la vigilanza dei fermati. Mi fu data verbalmente la disposizione e arrivò quando cominciarono ad arrivare i fermati, quando arrivarono i primi fermati. Lo stesso, loro sono i riferimenti, dottor Poggi, la dottoressa Poggi e il dottor Perugini, sono i riferimenti nel caso del problema che si creò per gli assembramenti, causa di tensione, di confusione. Qui abbiamo la deposizione del commissario capo Cipriano Francesco, e qui appunto lo stesso dichiara, ha parlato di questa telefonata, in particolare dice... Dunque ricevetti una telefonata verso le 20 circa, il mio interlocutore era direttamente il dottor Perugini, il quale mi diceva di andare subito lì con una frase che non mi dimenticherò mai, perché disse: c'è una situazione che non mi piace. Io andai subito, lasciai l'ufficio e andai subito verso la zona, sapevo lui dove era a lavorare, quindi era chiaro che l'invito fosse di andare lì. Mi era stato detto che gli era stato allocato un ufficio della Digos e un ufficio della squadra mobile. Era un messaggio secco, dice, tra noi funzionari un messaggio che impone una risposta immediata, quindi capì che c'era qualche cosa. Chiusi il telefono e andai. Mi ricordo che era ancora chiaro, non era buio. Vidi che si era formata una sorta di ressa davanti a questa mensa a spaccio, che poi era anche il luogo dove si aveva l'accesso a quella struttura dove venivano controllati e verbalizzati i fermati. La struttura era lì, nel senso che la mensa e lo spaccio sono sul lato destro uscendo da questa struttura. Dice, si trattenevano tutti all'esterno, qualche centinaio stavano lì ed attenzionavano questa attività di recezione e accoglienza delle persone che dovevano accedere a questa struttura. Capì subito che se la situazione non fosse eliminata subito si potevano verificare delle situazioni spiacevoli. Io vidi i responsabili di due reparti mobili, a parte il mio personale che fu invitato subito ad allontanarsi. Vidi i responsabili dei reparti mobili, se ricordo male, di Milano, di Torino, chiesi loro di fare lo stesso. Erano qualche centinaio, dice. Io vidi qualcheduno che mi sembrava che fosse tra le persone fermate, perché aveva qualche fasciatura e qualche bendatura, davanti alla struttura denominata palestra. C'era un piccolo lavabo e lì che vidi qualcheduno di questi fermati che attendevano di essere introdotti, di essere controllati e di essere chiamati. Ho allontanato il mio personale, credo anche di aver alzato la voce nell'occasione, ho allontanato il personale, ho contattato i responsabili degli altri reparti e dopo disse al dottor Perugini: ho fatto tutto. Da notare appunto che quando c'era questo assembramento che ha determinato questa necessità, c'erano questi fermati in attesa per andare al fotosegnalamento. Poi abbiamo appunto la deposizione, l'esame del generale Doria, che ricorda appunto questa circostanza che avevamo accennato prima, dopo la visita del ministro nella notte tra sabato e domenica. Pagine 92-95, dunque, credo che fosse subito dopo la visita del ministro, con l'arrivo dei primissimi della Diaz, Dice, io ero andato lì apposta per il ministro, ricordo di avere visto questo autobus, era nella notte tra sabato e domenica, ho visto che facevano scendere gli arrestati, c'era un capannello lì attorno, c'era un po' di nervosismo magari, qualche parola in più rispetto ai poliziotti, può essere che il capannello che si era formato, come dire, attirasse la curiosità, comunque attira l'attenzione, ai margini ma senza contatto con i primi, alludendo alla polizia, vi erano anche agenti della polizia penitenziaria, questo capannello 20 persone, 30, in divisa, le espressioni sì, magari qualche pezzo di merda, qualche cosa, però una situazione che è durata pochissimo, è durata veramente 2 minuti perché è intervenuto un funzionario della Polizia di Stato ed è stato riportato tutta la normalità. Ho conosciuto il nome dopo, la dottoressa, comunque un funzionario di polizia alto, una signora, sì sicuramente, e la domanda poi se si trattava della dottoressa Poggi, sì sì, e questo è, lo dice appunto l'imputato Doria nel suo esame. Poi abbiamo le dichiarazioni che ha reso lo stesso imputato Perugini nel suo esame del 25 settembre 2007, in cui appunto disse di aver notato, dice, su segnalazione ci fu questo assembramento di poliziotti, su segnalazione dell'ispettore La Rosa, venni fuori dalla postazione e constatai sul piazzale che effettivamente c'era un numero di persone che non aveva ragione di essere, quindi chiamai il collega del reparto mobile che per farlo provvedere a sgombrare il piazzale, a non tenere delle persone che non avessero motivo di sostare lì davanti. Dice, poi quando rientrai nella postazione, e con riferimento alla dottoressa Poggi, le raccontai questo episodio. Secondo me erano un centinaio di persone in divisa, erano probabilmente del reparto mobile, ma non so se di Genova o di reparti esterni. C'era questo assembramento lì davanti alla scaletta, era un numero di persone spropositato, che non avevano ragione di sostare lì. Poi le ripeto, c'erano questi fermati che stavano in coda ed erano le persone che stavano per essere accompagnate al fotosegnalamento. La Rosa in quel momento ha avuto la percezione dell'entità della situazione e me l'ha segnalata come una situazione di potenziale pericolo, nel senso che non c'era motivo per cui ci fossero tante persone di fuori. Poi si sono allontanate. Sarà passato un quarto d'ora, dice, poteva essere da quando ho chiamato il collega, sarà passato un quarto d'ora. E poi la dottoressa Poggi che riferisce appunto di aver appreso dal dottor Perugini di questa circostanza che aveva chiesto l'intervento del collega del reparto mobile. Ancora sempre gli stessi sono stati contattati in materia di lancio di spray urticanti, anche in materia di posizione dei detenuti in cella. Allora abbiamo dichiarazioni del sovrintendente Pinzone Sebastiano all'udienza del 19-12-2006, che appunto parla dell'intervento, della segnalazione che fece l'ispettore La Rosa. Abbiamo la deposizione dell'ispettore La Rosa all'udienza del 20 marzo 2007, che ritiene di informare subito l'imputato Perugini. Abbiamo la deposizione dell'agente Raschellà all'udienza del 19-12, che ha dichiarato appunto di aver pensato immediatamente di dover informare l'imputato Perugini per lo spruzzo del gas. E poi abbiamo la circostanza parla lo stesso imputato Perugini nel suo esame del 25 settembre 2007, dice che appunto venne da me l'ispettore La Rosa, andammo insieme a parlare con il tenente dei carabinieri perché c'erano dei fermati che lamentavano delle irritazioni agli occhi. Ricordo che l'ispettore La Rosa e il tenente dissero che probabilmente avevano spruzzato da fuori del gas urticante. Queste celle erano al piano terra, c'erano dei finestroni aperti con delle inferriate, però non erano ermeticamente chiuse, per cui da fuori, transitando sul viale sia esterno che interno, si poteva buttare dentro della roba oppure si poteva appunto spruzzare delle cose. Ricordo che disse al tenente che sarebbe stato opportuno, perché siccome comunque lui dirigeva il servizio di vigilanza, perché era sabato, di mettere un carabiniere all'esterno per evitare che ci potessero essere episodi, da pagina 57 a pagina 58 della trascrizione. E anche l'imputata Poggi nel suo esame ha ricordato di questa circostanza, dice, di sabato c'era già il dottor Perugini, io ero nell'ufficio, mi sembra di ricordare che l'ispettore La Rosa disse qualche cosa al dottor Perugini, il quale si spostò e ritornò, e poi parlammo del fatto, era stato lanciato dall'esterno del gas verso l'interno, infatti la struttura comunque era una struttura aperta, le finestre davano sul cortile, e il dottor Perugini mi riferì che aveva detto a un ufficiale dei carabinieri di mettere delle persone di vigilanza all'esterno in modo che non venisse venisse più lanciato nulla verso l'interno. Io stessa sentii l'odore, quindi anche la dottoressa Poggi ha riferito questa cosa, anche se dopo contestazione la posizione la farei dopo. E perché lungo? Poi abbiamo, abbiamo ancora poi la problematica della posizione in cui erano costretti in cella gli arrestati. Allora, innanzitutto vi è da dire che l'imputato Perugini, nel suo esame del 25 settembre 2007, ha ricordato di avere visto due volte gli arrestati nella posizione in piedi faccia al muro. Una prima volta, probabilmente il venerdì, e faccio riferimento alle pagine 51 e 52 della trascrizione, dice: li vide in piedi, diversi con le mani al muro, con il volto rivolto al muro, non mi sono posto il problema, devo essere sincero, non mi sono chiesto come mai stavano in quella posizione. La seconda volta li vide in occasione di quell'intervento dello spruzzo, del gas di cui abbiamo detto prima, e cioè nella notte tra sabato e domenica. E il passo che riguarda, diciamo, questo intervento è da pagina 60 a pagina 62 della trascrizione. E il dottor Perugini ha ammesso di non avere in entrambe le volte disposto che gli arrestati fossero fatti sedere. Pagina 94 della trascrizione c'è il passo riguardante appunto la domanda e la sua dichiarazione sul punto. Ecco, qui c'è da dire che la dottoressa Poggi, quando era stata interpellata sulla posizione degli arrestati, aveva dichiarato, riferimento alle pagine 24 e 25 della trascrizione del suo esame, di avere visto gli arrestati in cella soltanto poche volte, di averli visti in piedi sì, ma appoggiati al muro e con le braccia abbassate. Queste sono le dichiarazioni, e l'ufficio del pubblico ministero ritiene che questa dichiarazione, e questa è una valutazione che facciamo in esito all'esame dell'istruttoria dibattimentale, che questa dichiarazione non sia credibile, in quanto la posizione vessatoria, che pure con molta dignità, gliene va dato atto, è stata messa dallo stesso imputato Perugini, che con grande dignità ha detto: non mi sono chiesto come mai stavano in quelle posizioni, non li ho fatti sedere per nessuna delle due volte. Lo stesso imputato Perugini dice di averli visti nella posizione con il volto rivolto verso il muro, quindi la dichiarazione della dottoressa Poggi sul punto non è credibile, perché è smentita da tutte le risultanze processuali, quindi non soltanto dalle dichiarazioni dell'imputato Perugini, ma da numerose altre dichiarazioni che sono già state analizzate nelle scorse udienze con riferimento al dato della posizione vessatoria. Il comportamento degli imputati Poggi e Perugini, ecco, va poi esaminato l'altro argomento che era stato, nel senso che vi erano stati degli interventi, quindi un altro degli argomenti difensivi era detto: ma gli imputati Poggi e Perugini sono intervenuti ogni qualvolta hanno visto qualche cosa di anomalo che si è verificato. Ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, questo intervento non si può considerare adeguato. Con riferimento agli interventi, quindi sono due: quello nel caso del lancio di spray urticante e l'altro nel caso degli assembramenti creanti tensioni e disordini. Questi due interventi, a nostro avviso, lungi dall'avere un'efficacia liberatoria con riferimento alla responsabilità dei due imputati, hanno anche invece una valenza ulteriormente accusatoria. Perché cosa provano? Gli interventi di Poggi e Perugini provano innanzitutto il fatto che loro si sono anche occupati del trattamento dei fermati, perché ovviamente sono stati individuati come referenti e sono intervenuti in due momenti che riguardavano il trattamento dei fermatici. Uno era lo spruzzo dei gas e l'altro era il comitato di accoglienza, sostanzialmente il fatto che numerosissimi agenti stavano addosso agli arrestati al momento del loro arrivo e ponevano in essere delle condotte comunque provocatorie nei confronti degli arrestati o comunque di insulti veri e propri, perché il generale Doria parla di aver sentito l'espressione pezzo di merda quando rivolto agli arrestati della Diaz, quando intervenne appunto la dottoressa Poggi. Quindi questi interventi cosa provano? Provano che sia il dottor Perugini e la dottoressa Poggi si sono occupati anche del trattamento dei fermati. Provano la circostanza che gli stessi non erano sempre chiusi in quella prima stanza entrando sulla destra dove c'era l'ufficio trattazione atti, ma si spostavano all'interno della struttura anche per lo svolgimento dei loro compiti. Provano anche che gli stessi hanno avuto contezza delle vessazioni che venivano poste in essere all'interno della struttura, perché sono praticamente venuti a conoscenza, oltre che avevano conoscenza, secondo i criteri seguiti dall'ufficio del pubblico ministero, del trattamento complessivo per la loro permanenza all'interno della struttura con carattere di continuità, hanno avuto modo di intervenire in due momenti molto eclatanti di questo trattamento vessatorio, che sono quello dello spruzzo, che appunto ha causato anche dei malori, quindi è un comportamento di violenza fisica diretta verso gli arrestati presenti nelle celle, e nel momento del comitato di accoglienza come abbiamo visto nella scorsa udienza, nell'esame dell'esame delle risultanze istruttorie con riferimento al trattamento, era un segnale molto, molto grave, perché aveva una valenza intimidatoria fortissima anche con riferimento a quello che era il trattamento successivo all'interno della struttura. Ed è significativo, ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, proprio sotto il profilo del dolo, il fatto che la dottoressa Poggi, nel suo esame del 1 ottobre 2007, non ha fatto menzione di questo intervento che lei ha effettuato nel cortile, parlando poi di quello che erano i suoi compiti, la sua presenza. Nulla ha riferito di questo intervento che ebbe a fare nella notte tra sabato e domenica, per disperdere il capanello di agenti che stavano addosso agli arrestati, sia per interrompere quegli insulti che erano posti in essere in danno degli arrestati. Il generale Dore dice che venivano insultati quantomeno con l'espressione pezzo di merda, che è quello che ha ricordato. La dottoressa Poggi è intervenuta in questa circostanza e non l'ha riferita nell'esame. Non solo, ma non è l'unica occasione in cui lei ebbe modo di intervenire in un episodio di comitato di accoglienza, perché vi è la testimonianza della parte offesa Bersano Davide, deposizione del 20 aprile 2006, che ha testimoniato un analogo intervento che secondo l'ufficio del pubblico ministero è pure riferibile alla dottoressa Poggi, che è un intervento analogo in una situazione di comitato di accoglienza. Perché cosa ha detto Bersano Davide nella sua deposizione? Ha testimoniato che quando arrivò nel piazzale, lui e gli altri arrestati vennero minacciati ed insultati da un gruppo di agenti che si trovava sul piazzale, e che intervenne una donna in borghese alta con i capelli castano chiari che fece cessare questi comportamenti verso gli arrestati. Perché la dottoressa Poggi nel suo esame non ha riferito di questi due interventi? Evidentemente questo, ad avviso del pubblico ministero, è una circostanza molto importante, che è ulteriormente sintomatica dell'esistenza di quel dolo di cui abbiamo detto all'inizio, perché l'imputata Poggi aveva piena consapevolezza di quello che accadeva evidentemente nel piazzale all'arrivo degli arrestati, sebbene per ben due volte ebbe modo di dover intervenire direttamente già dal venerdì per situazioni di questo tipo, e lo stesso era consapevole, perché gliel'aveva comunque riferito l'imputato Perugini, che erano stati anche verificati gli episodi di spruzzo che avevano creato dei grossi problemi agli arrestati che erano presenti nella cella. Inoltre questi interventi, oltre ad avere questi significati importanti per quanto riguarda la consapevolezza, quindi per quanto riguarda il dolo degli apicali, sono privi, secondo l'ufficio del pubblico ministero, delle caratteristiche dell'intervento che deve porre in essere l'ufficiale di polizia giudiziaria. Abbiamo detto che la dottoressa Poggi e il dottor Perugini erano ufficiali di PG, quindi gli interventi che hanno fatto non sono soddisfacenti, perché comunque erano a conoscenza di situazioni in cui si erano verificati dei veri e propri reati, addirittura per lo spray, un delitto procedibile d'ufficio, perché è una lesione che viene effettuata con l'aggravante dell'uso dell'arma. Non sono stati disposti degli accertamenti per cercare di capire chi poteva avere posto in essere questi comportamenti per individuare se possibile gli autori del reato. Non è stata fatta un'annotazione all'autorità giudiziaria, non sono stati presi degli accorgimenti concreti perché questi fatti non si ripetessero. Non è sufficiente, proprio per la posizione di garanzia, per il grado che aveva il vicequestore Perugini, limitarsi a dire al tenente di mettere il carabiniere esterno di guardia. Doveva essere fatto ben altro di più che non è stato fatto in quella circostanza. E del resto, però, sempre nell'ambito di quel riconoscimento della dignità che ha tenuto nel suo comportamento l'imputato Perugini, così nell'ammettere la posizione vessatoria come anche nell'ammettere l'omissione di denuncia, è quando dice non ha avuto sul punto, appunto, di quando gli è stato chiesto conto del perché nel suo ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria incontestato non avesse fatto tutto ciò che doveva essere fatto da un ufficiale di PG, quando ebbe modo di constatare lo spruzzo, lui disse sì, no, sul momento no, non ho avuto questa prontezza di fare, no, si è stati un pochettino travolti da tante cose e quindi diciamo che non l'ho fatto. Anche l'imputata Poggi, nel suo esame dell'1 ottobre 2007, ha ammesso di non avere disposto alcuna indagine per accertare le conseguenze dello spruzzo sugli arrestati e per identificarne i responsabili. E poi, diciamo, ha detto anche di non aver presentato alcuna denuncia perché riteneva che doveva essere tenuto a questo l'imputato Perugini, che per primo aveva saputo della cosa e che era più alto in grado di lei. Sempre dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale è emerso anche, e rafforziamo quindi quella valutazione che era stata fatta, il dato che sia il dottor Perugini che la dottoressa Poggi non erano fissi stabili all'interno dell'ufficio trattazione atti e non si muovevano di lì, cioè nella prima stanza entrando sulla destra. Vi sono delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale che provano come gli stessi si muovevano all'interno della struttura. Mi richiamo da alcune testimonianze che già ho citato sotto altri profili, in particolare quella dell'assistente Astrici all'udienza del 18/5/2007, che dice di aver visto l'imputato Perugini che girava e si sovrintendeva, quello dell'agente Raschellà all'udienza del 19/12/2006, che pure diceva che appunto il dottor Perugini girava all'interno della struttura, e quella testimonianza dell'ispettore Del Giacco all'udienza del 19/12, che ha testimoniato che l'imputato Perugini frequentemente si spostava per servizio all'interno della struttura. Rammento poi ancora la dottoressa Truppo, che ha detto che uscì fuori dall'ufficio immediatamente, la Teste Giannini, che vide il dottor Perugini che comunque era uscì sui gradini per parlare con riferimento all'accettazione degli arrestati. Una precisazione, quindi tutti questi elementi provano, come abbiamo detto, che la sussistenza in capo agli imputati Poggi e Perugini del dolo con riferimento alle contestazioni effettuate per il trattamento generale degli arrestati, cioè il 323, l'articolo, il reato di quell'articolo 608, proprio per questa presenza avuta nel sito e per la contezza, come dimostrato da tutti gli elementi che ho finora illustrato. Questa valutazione di contezza si riferisce quindi al trattamento vessatorio complessivo, quindi sostanzialmente alla posizione disagevole e ingiustificata che è stata constatata, di cui erano consapevoli, che non è stata interrotta, al problema della mancanza di cibo ed acqua per i detenuti, al problema della mancata informativa di tutti i diritti conseguenti all'arresto. Una diversa valutazione invece l'ufficio del pubblico ministero ha fatto con riferimento, diciamo, ai singoli reati di lesioni, minacce e ingiurie che sono stati commessi ai danni di persone offese ben determinate. Ora, mentre queste situazioni che abbiamo prima indicate riguardanti il trattamento generale dei detenuti, cioè la posizione scomoda e disagevole sia di attesa che di transito e di attesa nelle varie occasioni, che la mancanza di cibo ed acqua, che diciamo il trattamento complessivo inumano è un dato sistematico, perdurante, che è durato per tutta la permanenza degli arrestati nella struttura, invece questi comportamenti singoli di minacce, percosse, lesioni, ingiurie in danno delle singole persone arrestate sono prive di quel carattere della sistematicità che hanno invece le situazioni attinenti al trattamento generale, e quindi non si può ritenere integrata la prova ad avviso del pubblico ministero, la prova della consapevolezza di sia della dottoressa Poggi che del dottor Perugini in riferimento ai singoli, a ciascun singolo episodio di lesione, percosse, ingiuria ai danni di singole persone bene individuate. Quindi per questa ragione, pertanto, l'ufficio non aveva chiesto il rinvio a giudizio per tutti i casi di lesioni, percosse, minacce in danno di persone offese ben determinate, a differenza di quello che è avvenuto invece per le persone che si trovavano incaricati della vigilanza davanti alle celle. Per tutte le considerazioni che l'ufficio del pubblico ministero ha sopra esposto, si ritiene provata la penale responsabilità degli imputati con riferimento Poggi e Perugini, con riferimento ai reati di cui agli articoli 323 e 608, che sono ascritti al dottor Perugini ai capi 1 e 2 e alla dottoressa Poggi ai capi 6 e 7, e se ne chiede pertanto l'affermazione. Con riferimento poi alla quantificazione della pena, verrà effettuata l'ultima udienza assegnata all'ufficio del pubblico ministero per le conclusioni, in cui effettueremo la quantificazione delle pene per tutti i soggetti per i quali si chiede l'affermazione della penale responsabilità, dovendosi fare delle osservazioni anche in ordine ai criteri per la determinazione delle pene. E questa per quanto riguarda le imputazioni generali contestate agli imputati Poggi e Perugini. Magari dopo la pausa tratteremo dei singoli reati che sono stati contestati al dottor Perugini, ai successivi capi in riferimento a delle persone fisiche ben determinate.
Vabbè, allora sospendiamo fino alle 12:20 circa.
E poi dopo...